Apro la seduta del Consiglio Comunale dando la parola al segretario per l'appello. Chiedo un po' di concentrazione in aula. Grazie.
Grazie, buonasera. Molteni.
Presente.
Zanesi.
Presente.
Lorenzini. Simonini. De Felice. Palotti. Di Zinno. Bettinelli. Songini. Alberti. Alberti assente. Andriolo. Bernardi. Ambrosi. Valenti. Catonini. Limuti. Racchetti. Camanni.
Presente.
Balducci.
Presente.
Montinaro. Presente. Sozzani.
Presente.
Redai. Dell'Erba. Fiumanò.
Presente.
Bordoni.
Presente.
Lo.
Presente.
Massera. Tarabini. Bianchini. Grillo della Berta. Piasini. Barberi. Tacelli. Allora, l'appello risultano 23 e 10 assenti con l'arrivo successivo del consigliere Bernardi a 24.
Grazie segretario, quindi i lavori del consiglio possono iniziare regolarmente. Partiamo dalle comunicazioni, do la parola al sindaco.
Ho due comunicazioni. La prima è che ho avuto modo di mandare due lettere, una al presidente, all'amministratore delegato e ai consiglieri della SECAM e l'altro al presidente della SECAM stessa. Alla luce del fatto che tutti stiamo lavorando, il Comune di Sondrio sta facendo la sua parte in un modo molto forte e preciso nella riduzione delle spese e soprattutto delle indennità, invito questa società, nel momento in cui alcuni loro consiglieri o in ogni caso presidenti o amministratori delegati dovessero ricoprire ruoli in altre compartecipate dalla società stessa, a non sommare indennità diverse rispetto a quello che è l'indennità dentro nella società SECAM. Questo mi pare un segnale forte che il Comune di Sondrio dà in relazione al processo che tutti insieme stiamo facendo, e quindi questo volevo comunicare al Consiglio Comunale perché mi pare un atto importante, forte, che sta nella tradizione della nostra esperienza amministrativa. Ricordo a tutti che l'indennità del sindaco, degli assessori, oltre che a non uso di telefonini e quant'altro, è una caratteristica che noi rimarchiamo e che cerchiamo ogni volta di comunicare, perché questo è il vero segnale di una partecipazione seria alla vita amministrativa e alle difficoltà che tutti insieme stiamo vivendo, in particolare i cittadini. L'altra comunicazione è che sono reduce, ho seguito solo una prima parte della dibattito di presentazione che la SEV con il professor Quadrio Curzio ha fatto attorno alla questione della provincia e della riorganizzazione istituzionale. Devo dire con chiarezza che esco ulteriormente deluso, nel senso che se qualcuno ancora che ci racconta che la provincia interamente montana avrà grandi opportunità e quindi avrà deleghe all'infinito, cioè solamente anche tra l'altro di confrontarsi con gli stati esteri confinanti. Colui il quale dovrà farlo, cioè in qualità di presidente, lo deve fare da volontario, lo deve fare in un modo così un po' dilettantistico, perché alla fine questa è la sintesi del problema: diventa un organismo di secondo livello e sulla carta qualcuno, senza togliersi indennità da parlamentare, perché fino a prova contraria lì non ho ancora visto un risparmio vero, decide che i territori possono scegliere di essere di ricevere tutte le deleghe di questo mondo, perché sono ulteriormente ampliate, ma lo devono fare in uno spirito di assoluto volontariato e soprattutto attraverso un sistema di votazioni che assolutamente io neanche per un attimo voglio cercare di capire o dedicare a tempo, perché tra l'altro non è ancora chiaro niente, e se questo dobbiamo farlo entro l'8 luglio vorrei capire qual è il processo che tutti insieme dovremmo andare a condividere, e mi pare un processo non semplice. Evidentemente io sono troppo vecchio per queste assolute novità, ma sono anche dell'idea che certe cose scelte a livello centrale poco si attagliano a una situazione come la nostra o come tante altre, e cioè il federalismo delle idee in realtà è stato sostituito da un centralismo, e mi preoccupa molto che siano ancora un tot numero di parlamentari che decidono cosa deve accadere nella democrazia dei territori. Quindi anche questo passaggio somma ancora di più le perplessità che ho sempre cercato di esprimere nelle varie sedi, però niente, se continuano così devo dire che si arrangino, facciano il cavolo che vogliono. Non ho voglia di partecipare a nessun dibattito per cercare di fare un BIM 2, visto che sono già a conoscenza, come ho anticipato nell'altro consiglio comunale, di un lavoro di sottofondo che non mi appartiene. Dall'altra parte in realtà ho suggerito, mi sono permesso di dare alcuni suggerimenti all'attuale presidente della provincia, e cioè di chiamare nella sala del consiglio comunale tutti i soggetti che in qualche modo dovranno partecipare alla definizione di quello che sarà l'ente elettivo della provincia, affinché tutti insieme si capisca di che cosa si tratta, di che cosa dobbiamo parlare e soprattutto di quali sono le deleghe che questa area vasta, interamente montana, dovrà avere, per capire tutti insieme di quale potenziale bomba avremo tutti in mano senza avere alcuni strumenti. È di questi giorni, tra l'altro, leggendo i giornali, perché viene chiusa la DMO, ma è di questi giorni il fatto che a bilancio già approvato in provincia c'è stato un taglio di 2 milioni di euro, il che significa che si ci danno tutte le deleghe di sto mondo che sono state elencate anche questa sera. Vorrei capire queste deleghe come possiamo poi gestirle non avendo le risorse per farlo. Credo che queste siano ulteriori preoccupazioni che ci vedono un'estate non così serena e non così tranquilla da affrontare, quindi vi dico che sono molto molto preoccupato.
Grazie Sindaco, volevo comunicare delle giustificazioni ad integrazione dell'appello. I consiglieri Tacelli, Grillo Della Berta e Bianchini hanno giustificato la loro assenza. A questo punto procediamo con l'ordine del giorno del consigliere firma come prima firma Songini Roberta, Partito Democratico, ed altri, aventi ad oggetto per un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e per l'occupazione. La parola al consigliere Songini.
Grazie Presidente. Il Trattato di Lisbona prevede che 1 milione di cittadini europei di almeno 7 paesi dell'Unione possa presentare alla Commissione europea, tramite un'iniziativa dei cittadini europei ICE, una proposta di atto legislativo su questioni per le quali l'Unione Europea ha la competenza di legiferare. Si tratta di un importante istituto di democrazia partecipativa la cui attivazione può contribuire a riconquistare il consenso dei cittadini nei confronti del progetto europeo. Nel momento in cui è stato eletto il nuovo Parlamento europeo e le tendenze populiste, nazionaliste ed euroscettiche hanno guadagnato terreno. Il 24 marzo è stata lanciata dalla società civile europea nelle principali capitali, Roma, Bruxelles, Atene, Parigi, Barcellona, Praga, Lussemburgo, l'iniziativa dei cittadini europei per un piano straordinario europeo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione, New Deal for Europe. Questa azione si rivolge al Parlamento europeo e quindi alla Commissione e ai partiti per chiedere loro un impegno a rilanciare l'economia e l'occupazione a livello europeo. Promotori di questa azione sono tra gli altri l'AICRE, il Movimento Federalista Europeo, i sindacati in Italia, CGIL, CISDEUIL e varie associazioni della società civile. Si può aderire all'ICE attraverso la sottoscrizione online sul sito www.newdealforeuro.eu/it oppure fermando i moduli cartacei che vengono raccolti dalle associazioni che hanno aderito. L'unificazione europea ha portato pace, democrazia e benessere in un continente impoverito e devastato da due guerre mondiali. Oggi però l'Unione non sa rispondere alle sfide che la investono, per questo occorre cambiare. Considerati i limiti delle politiche di austerità finora sperimentate, questa sembra essere la via maestra per uscire dalla crisi. Noi cittadini europei chiediamo al Parlamento di attivare un piano straordinario europeo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione che rilanci l'economia e crei nuovi posti di lavoro. Non siamo più disposti ad accettare questa Europa della disoccupazione, del lavoro precario sottopagato, del taglio delle protezioni sociali, della povertà crescente, del declino economico e sociale, della fine delle speranze. Chiediamo una svolta delle politiche dell'Unione Europea verso un'Europa della solidarietà sociale, dello sviluppo sostenibile, della democrazia partecipativa. Chiediamo un grande New Deal europeo per vincere la crisi e riacquistare competitività. Credo che l'approvazione di quest'ordine del giorno da parte del Consiglio Comunale di Sondrio sia un passo simbolico ma molto importante per sostenere questa azione. Adesso vi leggo comunque il testo dell'ordine del giorno. Ordine del giorno per un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e per l'occupazione. Il Consiglio Comunale di Sondrio, premesso che il perdurare della crisi economica finanziaria evidenzierà il ritardo e l'inadeguatezza dei provvedimenti approvati dai governi a livello nazionale ed europeo, premesso che il risanamento dei conti pubblici degli Stati e la disciplina di bilancio sono misure necessarie ma insufficienti per uscire dalla crisi, purtroppo il rigore di bilancio cui hanno puntato i governi ha avuto l'effetto di aggravare la spirale depressiva, compromettendo lo stesso obiettivo del risanamento. Considerato che con un'economia integrata a livello europeo e una moneta unica, le attuali politiche economiche nazionali sono totalmente inadeguate a stimolare lo sviluppo e a tutelare le generazioni future, il rischio di una rinazionalizzazione delle politiche economiche, disastrosa per l'economia e per il welfare di ciascuno dei paesi dell'Unione, è un rischio grave e reale. Considerato che in assenza di adeguate iniziative europee per lo sviluppo, la recessione economica è pertanto destinata ad aggravarsi, rendendo insostenibile la condizione dei paesi più indebitati, provocando l'erosione dei redditi, la disoccupazione di massa, la rottura della coesione sociale. Considerato che il Trattato di Lisbona prevede che 1 milione di cittadini europei di almeno 7 paesi dell'Unione possa presentare alla Commissione europea tramite un'iniziativa dei cittadini europei una proposta di atto legislativo sulle questioni per le quali l'Unione Europea ha la competenza di legiferare, ritenuto che la crisi non è solo economica ma anche politica e istituzionale e non può essere affrontata solo con soluzioni intergovernative, ritenuto che l'iniziativa dei cittadini europei denominata New Deal for Europe rappresenta quella spinta dal basso che oggi è necessario imprimere alla voglia di riscatto civile e di ripresa economica che deve caratterizzare la società europea aderendo a tale iniziativa, richiede al Parlamento europeo l'attivazione di un piano europeo di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile, basato su investimenti e infrastrutture, la riconversione in senso ecologico dell'economia, l'uso di energie rinnovabili, la ricerca e l'innovazione anche ricorrendo alla procedura delle cooperazioni rafforzate e in particolare all'articolo 333 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che permette di associare alle decisioni del Parlamento europeo. Il piano dovrebbe essere finanziato anche con risorse proprie e con l'emissione di euroobbligazioni per investimenti e Euro Project Bond. Grazie.
Grazie consigliere Songini. C'è qualche intervento? Consigliere Di Zinno.
Grazie Presidente. Nel mio breve intervento inizialmente vorrei ringraziare la consigliera Songini che ha portato alla nostra attenzione questo ordine del giorno, perché molto spesso non si è a conoscenza o peggio ancora vengono sottovalutati gli istituti di democrazia partecipativa, istituti che sono importantissimi per la democrazia sociale ma che divengono essenziali e centrali nei momenti di sfiducia verso le istituzioni e la politica. Momento di sfiducia che l'Europa si trova purtroppo ad affrontare, infatti è con la crisi prima finanziaria, poi economica e sociale che la percezione in negativo dell'Europa compie un salto di qualità. La crisi importata dall'America mette subito a nudo le debolezze di un'area in cui c'è una moneta unica, ma anche debiti pubblici, nazionali, politiche di bilancio, politiche di spesa pubblica e governi dell'economia fortemente differenziati. I famosi mercati e gli investitori capiscono subito che proprio lì sta la debolezza del sistema e cominciano a differenziare in modo marcato la valutazione tra i diversi debiti pubblici nazionali. Di conseguenza l'Europa, priva di un reale governo europeo fondato sulla condivisione, non ha potuto far emergere l'interesse comune. Inevitabile dunque che passasse la linea del paese più forte e quella improntata dalle esigenze del mercato. 5 anni così, di crisi europea, hanno fissato nell'immaginario collettivo un'idea di Europa che viene associata purtroppo a concetti quali crisi economica, governo tecnocratico, imposizione dall'alto di politiche di rigore finanziario, disoccupazione, austerità, tagli alla spesa pubblica e via di seguito. Una crisi non ancora conclusa, che è sempre stata gestita secondo logiche intergovernative, che hanno fatto sempre prevalere l'interesse dei governi più forti. L'idea di fondo con la quale è stata creata l'Europa, ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi fondatori, non era sicuramente questa, ma era ben diversa. Un posto senza frontiere, dove cittadini di tanti paesi possono comunicare, viaggiare, commerciare. L'idea di un'Europa della pace, del progresso, dell'integrazione sociale e culturale, della conquista di nuovi diritti, della libertà di circolazione e della stessa moneta unica. Il piano straordinario per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione mirano a svilire le idee di fondo per cui è nata l'Europa, idee condivise dopo decenni di lotte politiche, culminate in 2 conflitti mondiali dove sono morte decine di milioni di persone. Questa iniziativa dei cittadini europei, seppur si sa bene essere un percorso difficile, vuole dimostrare che, oltre al voto, c'è anche la possibilità di dare un ulteriore contributo come cittadini europei, che vogliono che l'unità europea diventi sempre più una realtà. Come già ampiamente descritto dalla consigliera Songini, si prevede una raccolta di firme per indurre la Commissione europea a presentare una proposta di iniziativa legislativa coerente con l'intenzione dei firmatari. La proposta prevede di reperire risorse finanziarie attraverso una tassa sulle transazioni finanziarie e una carbon tax a livello europeo, risorse che alimenteranno un fondo europeo per l'occupazione che dovranno essere utilizzate dalla Commissione europea sotto il controllo del Parlamento europeo per investimenti in nuove tecnologie, ricerca e ambiente. I lati indubbiamente positivi e pragmatici di questa azione partecipativa sono molteplici. In primo luogo nel suggerire già oggi che l'Unione esca dalla cronica carenza di risorse proprie attraverso strumenti fiscali che non sono proibiti dagli attuali trattati. Difatti l'iniziativa non grava sui contributi dei singoli Stati, ma su risorse proprie, quindi non contraddice la necessità di ridurre i disavanzi nazionali. In secondo luogo è che si tratta di un intervento straordinario, gestito quindi fuori dal bilancio corrente dell'Unione Europea ed è orientato verso investimenti sensibili nei campi della ricerca e dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica, delle infrastrutture europee, dell'ambiente e delle fonti di energia alternative, della coesione sociale e dell'occupazione dei giovani, della difesa del territorio e del patrimonio artistico e culturale dell'Europa tutta. Ci auguriamo tutti di riuscire in questa grande raccolta di firme, perché si darebbe una spinta costituente verso un'Europa federalista, che permetterebbe di lanciare il cuore europeista al di là dell'ostacolo dell'attuale austerity imposta da governi statali, soprattutto dalla Germania, capace di affossare un processo di integrazione continentale, che deve invece recuperare i propri principi e le proprie pratiche di giustizia economica e sociale. La proposta è stata promossa e sostenuta da un ampio schieramento di forze politiche, economiche e sociali, in primis dal Movimento Federalista Europeo, ma anche dai sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni della società civile, dai sindaci di importanti città, ad esempio Cagliari e Torino, ma anche da personalità del mondo della cultura. Si sono costituiti, come già detto dal consigliere Songini, comitati nazionali promotori in Belgio, in Francia, in Grecia, in Lussemburgo, in Italia, in Repubblica Ceca, in Spagna, in Ungheria, e sono in via di costituzione comitati in altri paesi dell'Unione Europea. Doveroso ricordare l'ANCI, che è tra le organizzazioni che hanno dato vita al Comitato Italiano, promotore dell'iniziativa, e la sezione del Movimento Federalista Europeo della Valtellina e della Valchiavenna, che, promuovendo l'iniziativa il 9 maggio, proprio nel giorno dedicato all'Europa, hanno sostenuto questo piano, definendolo lo strumento di pressione sulla nuova Commissione Europea e sul nuovo Parlamento Europeo per un'Europa più giusta e più solidale. Ora sta a tutti noi, partiti, associazioni, liste e singoli, di portare avanti questa idea, ossia che si proponga un atto legislativo che inverta la spirale recessiva e ridia la speranza concreta di un lavoro. Grazie.
Grazie, consigliere Di Zinno. Altri interventi? Consigliere Piasini, prego.
Grazie, Presidente. Come fa a non essere condivisibile un ordine del giorno come quello presentato oggi? Siamo tutti d'accordo che l'Europa, così com'è, non va bene e va cambiata. Mi pare però che sia uno di quegli ordini del giorno basati su principi generali e poche azioni concrete. Nell'ordine del giorno si parla del Trattato di Lisbona, il quale permette iniziative popolari, ma ricordo che in quel trattato si aumentano i poteri del Parlamento europeo e dei suoi rappresentanti, quindi sarebbe più efficace un'azione politica all'interno del Parlamento europeo. E mi pare che si stia perdendo tempo. L'Italia non penso che abbia ancora 1000 giorni per aspettare le riforme. Noto nell'ordine del giorno che del PD ha fatto sua una proposta del 2010 del ministro Tremonti, parlando di Eurobond. Forse tale proposta andava sostenuta allora, non oggi. Mi chiedo poi dove sono stati quelli del PD in questi anni. Ricordo che un loro autorevole esponente, l'onorevole Prodi, è stato presidente della Commissione europea. Ricordo che il PD in Parlamento europeo era nel gruppo di Alleanza Progressista per i Socialisti Democratici. Tale gruppo può vantare il presidente del Parlamento europeo Schulz e può contare su 6 commissari nella Commissione europea. Quindi credo che il PD possa essere molto più influente in Parlamento e in Commissione europea per un cambio serio della politica economica europea. Notizie di questi giorni, poi il sostegno del governo Renzi alla presidenza Juncker. Anche qui la coerenza sparisce dopo aver fatto campagna elettorale per una presidenza Schulz, ma in questi giorni sono convinto che arriverà un tweet con l'hashtag Schulz stai sereno, di lettiana memoria. Ricordo tra l'altro che sia Schulz che Juncker affermano che gli Eurobond sono irrealizzabili per il veto della Germania. Tra le ultime dichiarazioni di Juncker, la disoccupazione in Italia è colpa degli italiani, e questo mi pare sia un indicatore che non ci sarà un cambiamento di politica europea verso l'Italia. Non si può, caro PD, raccontare che si vuole un'Europa più vicina ai cittadini e alle aziende europee, raccontare che si vuole un'economia più ecologica, poi in Parlamento europeo gli onorevoli Serracchiani, Berlinguer, Cofferati, Pittella ed altri votano per l'importazione dell'arancia del Marocco, mandando al macero le arance siciliane. Ai buoni propositi bisogna affiancare le azioni dirette e concrete a sostegno della nostra economia. Voterò contro questo ordine del giorno. Il mio voto sarebbe stato diverso se a presentarlo fosse stato un altro gruppo politico o magari un gruppo di associazioni che nell'ordine del giorno non ho visto ma ho scoperto oggi. Quindi credo che il PD possa svolgere la sua azione di pressione, al di là di aspettare le firme e la presentazione delle firme, all'interno della stanza dei bottoni. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ci sono altri interventi su questo ordine del giorno? Nessuno? Possiamo passare a metterlo in votazione? Bene, allora procediamo con la votazione. Chi vota a favore di questo ordine del giorno alza la mano. E mi conta. Tutta la maggioranza. Diciamo. Chi è contrario? 3 e 3-6. Non c'è Bordoni, no. 6. Quindi l'ordine del giorno è approvato con 18 voti a favore e 6 contrari. Passiamo al punto numero 3. Mozione del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord ed altri, avente ad oggetto restituzione sanzioni IMU su terreni parco fluviale dell'Adda. Prima di dare la parola al consigliere, avete già ricevuto, credo, i vari gruppi la proposta di una richiesta di emendamento con specificati gli articoli del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, firmato dal consigliere Camanni. E dobbiamo poi mettere in votazione l'ammissibilità e poi, se il consigliere ritiene opportuno, facciamo, se è ammissibile questo, poi già anche nella discussione tener conto di questo emendamento. Va bene. Allora propongo al consiglio, i gruppi sono tutti al corrente, l'ammissibilità dell'emendamento proposto dal consigliere Camanni. Chi è favorevole alza la mano. All'unanimità, quindi l'emendamento è ammissibile ed entra nella discussione, poi sarà nel merito posto in approvazione. Quindi do la parola al consigliere Piasini e prego di tenere già conto, in dovuta considerazione, anche questa proposta di emendamento, se ritiene opportuno nel suo intervento. Grazie. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Sarebbe troppo semplice iniziare il mio intervento con il famoso "ve l'avevamo detto", ma al mio gruppo non interessa la vittoria politica su questo argomento, ma la risoluzione dei problemi. Quando a gennaio abbiamo presentato la mozione per sospendere le sanzioni, quella non era un'azione contro questa maggioranza, ma a favore di cittadini che si sentivano puniti in modo non corretto. Cittadini che non capivano perché dovevano pagare delle sanzioni, visto che non erano a coscienza della modifica del PGT e della destinazione dei loro terreni. Cittadini che, se avessero avuto le informazioni, avrebbero pagato l'IMU, magari storcendo il naso e non condividendo la scelta dell'amministrazione. La nostra iniziativa, le nostre polemiche andavano in questo senso. Credo che nelle scelte di buon senso, come in questo caso, non dobbiamo chiuderci nella logica politica del bocciare tutto quello che arriva dalla minoranza. A volte il ruolo della minoranza può essere da stimolo per la maggioranza stessa, per migliorare i provvedimenti, perché abbiamo un occhio critico che forse la maggioranza, proprio per il ruolo che ricopre, non ha. Vi chiedo oggi, senza voler tornare sul passato ed evitare polemiche inutili che non servono ai cittadini, di sostenere la mozione, di trovare un percorso che permetta la restituzione delle sanzioni non dovute e che possa essere un primo passo verso un cambiamento di rapporti tra amministrazione e cittadini. E sull'emendamento, volevamo magari vederlo anche col gruppo di minoranza, si ci dà 5 minuti per vedere se c'è magari delle modifiche e poi sottoporlo anche a chi l'ha proposto. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Chiedo solo al consigliere Camanni di illustrare l'emendamento in modo che resti anche la proposta di emendamento chiara per tutto il Consiglio Comunale.
Allora, l'emendamento è volto a seguire la sostanza di quanto indicato nella mozione, cercando di semplificare da una parte, forse prenderlo forse anche più chiaro, e dall'altra per dare la possibilità di non commettere ulteriori errori, soprattutto di carattere normativo, cioè dell'imposizione di carattere normativo a cui bisogna comunque attenersi all'interno degli uffici di questa amministrazione, fare in modo che il tutto venga poi vagliato per fare un lavoro migliore rispetto forse a quello che è successo fino ad ora.
Bene, consigliere Camanni, a questo punto, se si ritiene utile per i lavori del Consiglio trovare una forma d'accordo,
assolutamente,
possiamo sospendere 5 minuti per mettere un po' tutti a fare una riflessione su questo, i capigruppo. Prego, sospendo per 5 minuti quindi il Consiglio, o comunque fino a che i capigruppo riescano a trovare una soluzione. Chiedo ai consiglieri di riprendere le posizioni, per favore, e riprendiamo i lavori del Consiglio. Allora, se siete d'accordo, metterei subito, leggerei un po' di concentrazione, per favore. Allora, è arrivata la proposta concordata dai capigruppo che vede quindi una variazione di questo tipo. Avete davanti la mozione presentata dal consigliere Piasini nell'ultima parte, quando si dice chiede, dopo chiede al sindaco e alla giunta comunale di attivarsi immediatamente al rimborso delle sanzioni sull'IMU nei casi di mancata comunicazione con modalità prevista dalla legge che diano prova certa dell'informazione ai contribuenti del fatto che i propri terreni avessero mutato la destinazione urbanistica originaria. Questo era il contenuto della mozione. Si chiede l'annullamento e la sostituzione con questa frase. Si chiede al sindaco e alla giunta, perché sia qui dopo l'italiano, vabbè, perché si attivino nei limiti concessi dalle norme in vigore all'annullamento o revisione e o revoca dell'imposizione sanzionatoria sui terreni relativi al parco fluviale dell'Adda. È un accordo che avete raggiunto, quindi lo metto in votazione come emendamento sostitutivo e consideriamo poi questo la mozione finale che esce dal Consiglio Comunale. Chi è d'accordo con questo annullamento ed integrazione successiva alza la mano. Giù la mano, quindi accordo all'unanimità. La mozione resta questa adesso. Se c'è qualche ulteriore intervento prima di mettere in approvazione è ancora aperta la discussione, altrimenti procedo alla votazione della mozione. Nessuna ulteriore richiesta di intervento? Sì, consigliere Racchetti, prego.
Grazie Presidente. Era solo un rilievo che volevo fare, nel senso che sicuramente la mozione come emendata è positiva e da accogliere, da sostenere. Bisogna anche dare atto, in effetti, anche alla Lega che in ambito del bilancio comunale ha sempre partecipato positivamente ai lavori. Forse anch'io, come parlo a titolo personale, come capogruppo di Sondrio Cittadeale, può fare ammenda che forse nei lavori di commissione del Consiglio potevo essere anche più attento in alcune cose, però devo anche sottolineare che la circostanza che comunque è nota che i comuni si trovano oggi ad operare sul fronte impositivo sotto rigidi vincoli legislativi statali sul bilancio e anche stretti dalla disperata necessità di reperire risorse anche con una certa puntualità per far fronte ai bisogni primari. In un tale contesto è ovvio che le amministrazioni, soprattutto l'assessore al bilancio e gli organi amministrativi del comune preposti alla riscossione dei tributi, si trovano comunque ad operare con margini di manovra sempre molto ristretti e per quanto poi può così rilevare su questo tema, lo stesso governo recentemente nell'ambito delle nuove normative impositive sulla TASI ha anche emanato un decreto o qualcosa del genere che prevede sulla TARES del 2013 che nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, facendo riferimento all'articolo 10 del codice del contribuente. Quindi era solo questo mio intervento per sottolineare un contesto normativo molto confuso in cui ovviamente il comune si trova ad operare quasi come un giocatore che subisce una partita in cui subisce un trucco, e quindi è molto difficile così far fronte a tutte le esigenze. E poi volevo anche far notare questo a beneficio dell'attività del Comune di Sondrio, che in una recente indagine sui dati, diciamo, impositivi dei comuni, il Comune di Sondrio è risultato al sesto posto nazionale come capacità di incassare quanto spetta all'ente, quindi è una dote fondamentale del comune, e che quindi penso che sia, come debba essere comunque sottolineata a beneficio dell'amministrazione, così come va sottolineata le ragioni di questa mozione. Grazie.
Grazie, consigliere Racchetti. La parola al consigliere Massera.
Grazie Presidente. Breve intervento che avevo già previsto prima di questo esito. Sono contento che riusciamo ad uscire con una proposta condivisa per portare a termine un'iniziativa, speriamo concreta e crediamo concreta, che va, a mio avviso, nella giusta direzione. Di questi temi anche io, così come Piasini, ci siamo impegnati, credo, alla fine spero di poter dire proficuamente, per arrivare a una soluzione che è quella giusta. Ecco, chiaramente io vorrei tenere sempre ben distinto il tema, chiaramente, dei vincoli di bilancio e delle difficoltà di questi tempi che ben conosciamo, con il tema delle sanzioni. Sono due temi che secondo me devono sempre essere gestiti in maniera ben separata, anche perché chiaramente non deve essere con ricorso alle sanzioni che si vanno a sanare situazioni di difficoltà nel far quadrare un bilancio, questo come principio generale, ma questo credo che lo condividiamo tutti. E il lavoro comunque su questi temi da parte dei gruppi di minoranza è in corso e continuerà anche nella competente commissione, perché abbiamo cominciato a discutere di alcuni temi, e rientra anche questo specifico, perché c'è un emendamento proposto al regolamento IMU per andare a mettere nero su bianco il fatto che le sanzioni debbano sempre essere notificate con certe modalità, e noi andremo avanti con questa proposta, che vorremmo che fosse fatta proprio poi dal Consiglio quando arriverà in aula. Comunque, su questi temi, anche il dato che ha citato Racchetti è un dato importante, un dato significativo, è merito sicuramente degli uffici e merito sicuramente dei cittadini, se siamo al sesto posto come su quel dato di capacità di riscossione, non dimentichiamocelo. Proprio per questo, a nostro avviso, i cittadini sondriesi, che sono cittadini che hanno una elevatissima adesione all'imposizione locale, giustamente devono essere considerati, trattati in un modo molto corretto e molto anche rispettoso delle giuste modalità di comunicazione quando si tratta di elevare sanzioni o quant'altro. Quindi voto favorevole su questa proposta definitiva di mozione, e l'impegno su questi temi continuerà sicuramente costante sia in commissione che in aula. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi? Se no, do la parola al sindaco, che ne ha chiesto di intervenire.
Sì, partendo da quanto ha detto Racchetti, credo che sia del tutto evidente che l'ente locale è chiamato oggi a sopperire a un sistema di relazioni con i cittadini che vede una fase di spottoni televisivi e dall'altra parte il lavoro quotidiano che viene buttato sull'ente locale, e quindi indubbiamente noi tutti insieme dobbiamo migliorare il sistema di comunicazione con i cittadini. Dall'altra parte però, come mi è già capitato in altre occasioni in questo Consiglio Comunale, io credo che tutti noi dobbiamo evocare e urlare con forza che dobbiamo ripristinare tutti in Italia, e quindi anche nel nostro Comune, il meccanismo del rapporto fiduciario tra chi momentaneamente, pro tempore, si trova insieme agli uffici a gestire un'amministrazione, e coloro i quali, cittadini, devono contribuire con i diritti e con i doveri. E in questo contesto, poi, siccome non è nelle mie abitudini intervenire spesso nelle questioni, chiamiamo personali e in dettaglio, però di fronte alla questione che oggi qui abbiamo discusso, che è stata la base di partenza per quanto è il dibattito, seppur breve, di questa sera, ho verificato chi sono coloro i quali hanno fatto opposizione e sono stati segnalati nella prima fase come soggetti che avevano ragione nei confronti del Comune. Mi ha sorpreso, e lo dico richiamando la questione fiduciaria, che almeno due di questi soggetti, uno in particolare, avevano convenuto e discusso col sindaco della questione in merito ai loro terreni, alle loro volumetrie, e quindi mi ha sorpreso che questi cittadini non abbiano aderito da subito, dichiarandosi ignoranti, perché tra l'altro erano accompagnati anche in alcuni casi ben due volte da tecnici che volevano convenire col sindaco a questioni relative a quei terreni. Questa cosa personalmente mi disturba e in qualche modo mi fa dire che coloro i quali hanno pagato le sanzioni, hanno rispettato la legge o hanno convenuto col Comune anche una fase riparatoria, che magari verificheremo come è stato fatto, se dovuto o non dovuta, sono stati cittadini, uso questo termine e me ne scuso se sbaglio, migliori di coloro i quali, pur a conoscenza, hanno scelto delle vie di scontro con l'amministrazione. Ok, questo era solo una segnalazione personale per dire che molto spesso nei comuni le cose verrebbero molto più semplici se ciascuno a conoscenza dei fatti del comune esercitasse il suo diritto e dovere di essere cittadino non buono o cattivo, ma normale cittadino. Questa cosa mi ha stupito, mi ha un po' lasciato perplesso, però siccome sapete che io le cose che vivo anche personalmente è giusto che le dica qui in Consiglio Comunale, ho colto l'occasione questa sera per dirlo. Poi miglioreremo tutti insieme, vedremo gli uffici. Voi credo sappiate che una delle cose più importanti è che cambiano gli amministratori, quali danno gli indirizzi, ma c'è l'assoluta necessità che la struttura sia capace, che conosca, che abbia tutti gli elementi di rispetto della legge, oggi più che mai. E certo, lo ripeto qui, gli stessi dirigenti sono molto più schiavi di un centralismo che li sta spaventando, che li sta creando un mare di norme e tolgono un po' di sensibilità a loro di andare incontro alle esigenze, chiamiamole politiche, che non è di clientela, ma di portare avanti alcune istanze che secondo me andrebbero viste con un'ottica diversa. Però dall'altra parte quel legislatore che dichiara bisogna fare tutto a favore del comune, dentro nelle righe, negli articoli, scrive cose e assolutamente diverse, mette nelle condizioni e obbliga coloro i quali lavorano negli uffici a fare cose perché altrimenti sarebbero ricattabili, o meglio con la Corte dei Conti o altri che diventano i loro interlocutori principali rispetto invece a quello che è il sindaco o la vita amministrativa. In questo Consiglio Comunale questa sera abbiamo condiviso questa via, però dico sempre che, come lo dico facendo il medico, l'esenzione sanno tutti di averla e la reclamano, nel momento in cui devono pagare dicono che non lo sapevano. Questa era una battuta che mi sia consentita.
Grazie sindaco. A questo punto, se non ci sono interventi, metto ai voti la mozione integrata già approvata precedentemente. Chi è favorevole alza la mano. Controprova, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità è stata approvata. Passiamo ora, finita l'ordine del giorno e mozioni, alle interpellanze e interrogazioni. La prima interrogazione del consigliere Bordoni Gianfranco di Sganciamo Sondrio con Fiumanò ed altri, avente ad oggetto palco libero, iniziativa. La risposta al sindaco Molteni.
È del tutto evidente che non sono l'assessore Cotelli, però lei, ragazzi, è del tutto evidente, anche la Lega si accorge di questa differenza, va bene. Ok, ho visto, l'assessore Cotelli mi ha lasciato scritto e quindi mi attengo a quanto lei mi ha lasciato. L'iniziativa Palco Libero ha avuto la durata preventivata e comunicata dal 7 maggio al 1 giugno 2014, dal mercoledì alla domenica, come facilmente vincibile dalla deliberazione della Giunta Comunale, locandine, manifesti, sito del Comune, pagina Facebook, comunicazioni stampa, eccetera. Il tutto per un totale di 20 giornate. Il Palco Libero è stato collocato nella centrale Piazza Cavour con la previsione di due sessioni di esibizione giornaliera. La prima alle 17.30 fino alle 19, la seconda alle 19 alle 20.30. L'orario è stato scelto per favorire l'accesso di pubblico verso piazza in un arco della giornata nel quale esercizi commerciali sono ancora aperti al fine di riscontrare le richieste dei commercianti della zona che sollecitano iniziative di richiamo. All'iniziativa si sono iscritti e hanno partecipato 16 gruppi trattino artisti, 13 con proposte musicali e di canto, 2 con proposte di danza e un karaoke DJ. Un solo gruppo, gli Scranz, non hanno potuto esibirsi causa maltempo. Gran parte dell'esibizione si è tenuta nei fine settimana. Ogni gruppo artista ha avuto a disposizione 1:30 per la propria esibizione. Tali informazioni di pubblico dominio erano e sono reperibili sulla home page del Comune di Sondrio, sulla pagina Facebook, dove è sempre stato attivo un calendario per le prenotazioni con l'esatta indicazione degli artisti e degli orari di esibizione. Il riscontro di pubblico è dipeso molto dalle capacità degli artisti di autopromuoversi. Le organizzazioni e i gruppi più strutturati hanno beneficiato di pubblico più numeroso. Il Comune si è fatto carico dell'allestimento del parco, 103 euro più IVA, cooperativa intrecci, della realizzazione della copertura sui quattro lati del parco con la scritta Città di Sondrio, 219,60 IVA inclusa, imputata sul capitolo del turismo e riutilizzabile nel corso degli eventi estivi. Delle spese SIAE, 1317,07 euro, convenzione forfettaria per un solo evento giornaliero anziché i due previsti. Questo era per, vi segnalo fuori riga che una delle grandi questioni per fare iniziative alla SIAE. Non è registrato tanto. Dalle spese di stampa di 100 manifesti, 70% e 3.000 volantini formato A5, si è fatto carico lo sponsor Trattativa Olmo di Piazza Cavour. La grafica e la gestione della pagina Facebook sono state realizzate da volontari e non hanno comportato costi. La pagina Facebook ha avuto 280 like e un picco massimo di 2.300 contatti. Tutti i 16 partecipanti sono stati contattati al fine di avere le loro valutazioni in merito all'organizzazione, anche per raccogliere suggerimenti migliorativi nella ipotesi di riproposizione dell'iniziativa. Quanto dovevo.
Grazie. Sindaco, avevamo concordato che prendeva per la parola il consigliere Fiumanò. Prego.
Grazie Presidente. Parlo io perché rivendico la paternità reale di questa interrogazione, così come della prossima, anche se è stata presentata dal consigliere Bordoni in quanto io ero assente. E quindi rivendico anche il ruolo di principale bersaglio di quella ironia che era apparsa sull'articolo della provincia di Sondrio del 20 giugno da parte di Sondrio Democratica.
Però consigliere sì.
Ma è perché volevo spiegare il senso di questa interrogazione evidentemente non era stato capito e voleva significare questo. Dal momento che questa era una manifestazione che si prefiggeva di rientrare nelle iniziative di rilancio della Piazza Cavour e dal momento che onestamente non avevo avuto occasione di seguirla molto da presso, ci ho dato una sbirciatina ma mi è capitato anche di dover lavorare in quel periodo, volevo sapere quale fosse il bilancio della manifestazione e quindi se questa manifestazione potesse essere considerata una manifestazione di successo oppure un flop. Prima cosa. La seconda cosa, per quanto riguarda la durata, io in realtà non volevo una risposta che è durata così perché c'era scritto sul manifesto, volevo capire perché, dato che l'estate è iniziata solo da pochi giorni, la manifestazione non è durata, si è ritenuto di non farla durare più a lungo. Questo era il senso della domanda.
rispondere che perché così era scritto sul manifesto mi sembra francamente, vabbè, un po' sconcertante ma anche divertente, più dell'ironia di cui sopra. Tutto qua.
E implicitamente dichiara la insoddisfazione della risposta.
Sì, cioè mi sarebbe piaciuto, mi sembra, ecco, ho avuto l'impressione che questa sia stata un'iniziativa onestamente nata male, seguita poco e terminata peggio.
Ok, allora posta è: mi ritengo insoddisfatto. Insoddisfatto. Va bene. Andiamo con l'altra interrogazione, la successiva, che mozioni femminicidio e diritto alla pace, presentata sempre dallo stesso gruppo, firmatario è Bordoni, e la risposta all'assessore Porra.
Ok, allora, le richieste della mozione di femminicidio erano 5, ed erano richieste che chiedevano di favorire le iniziative svolte a sensibilizzare e informare sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica sulle donne, favorire creazione di momenti di riflessione, favorire un'adeguata formazione del personale dei servizi sociali, atti a prevenire ovviamente e contrastare il fenomeno, adottare azioni di prevenzione e sensibilizzazione e favorire la promozione del numero telefonico di utilità 1522, numero antiviolenza. Allora, diciamo che da gennaio a oggi sono state fatte tantissime cose, mi spiace che alcune non siano conosciute perché si è lavorato parecchio, soprattutto una parte di questa cosa è già stata fatta, finita e anche stata finanziata dalla Regione, per cui mi sembra strano che non sia nota questo, perché mi ha fatto anche della propaganda, però vabbè. Allora, diciamo che dopo che è stata fatta la mozione, da gennaio abbiamo lavorato tantissimo, mi è stata anche affidata la delega delle pari opportunità che prima non avevo, e appunto da gennaio ci sono stati una serie di incontri con soggetti pubblici e privati per focalizzare un ambito di lavoro comune. E questo perché, dove è stata sollevata la questione della fragilità delle ragazze preadolescenti. Questo perché le ragazze spesso sono vittime di complessi e pregiudizi e altre volte sono magari invece troppo spregiudicate e poco consapevoli della loro dignità. Ci sono ovviamente presenza di modelli culturali disorientanti che non valorizzano le donne. Tutto questo per superare i luoghi comuni e acquisire informazioni oggettive, ed è stato effettuato ovviamente un lavoro di indagine con diversi servizi e interventi, li cito perché sono importanti. Uno è il consultorio adolescenti dell'ASL, i servizi sociali del comune e distrettuali, la rete distrettuale extrascuola, dopo scuola per preadolescenti, presso oratori, biblioteche, associazioni eccetera, servizi di counseling dentro le scuole, per esempio cito tra tutti quello più dove è stato fatto un lavoro più interessante, che è l'istituto comprensivo Sondrio Centro Pietro Licari. L'obiettivo di queste esperienze era stato quello di contrastare ovviamente stereotipi e giudizi a partire dai contesti familiari e scolastici. Si è deciso di valorizzare l'esperienza fatta ovviamente nella scuola Media Ligari nell'anno scolastico 2013-2014, dove è stato promosso un progetto importantissimo, che è il progetto che ha il titolo Rispetto di Genere e ha coinvolto i ragazzi della seconda e della terza media nella sezione E. Sono stati recepiti con maggiore efficacia i collaudati percorsi dell'ASL dedicati ai temi dell'affettività e della sessualità. I ragazzi infatti sono risultati più partecipi, attenti e consapevoli alle differenze di genere. Volevo citare il fatto che comunque la scuola aveva organizzato dei momenti diversi diciamo per conoscenza di queste cose, e in occasione della giornata della donna la scuola Media Ligaria aveva organizzato un convegno intitolato Maschile e femminile, due facce della stessa medaglia, che non è stato presentato l'8 marzo per motivi contingenti di mancanza della sala, ed è stato fatto comunque il 15 di marzo. E inoltre la scuola Media Ligaria si è attivata in una preparazione molto interessante, che è quella di aver pubblicizzato il numero 1522, come era stato chiesto dalla consigliera dell'Erba, mi spiace che lei oggi non ci sia, che è culminata prima di tutto in una mostra tenutasi il 9 di aprile presso la sala del nostro quindi Palazzo Pretorio, con l'esposizione di tutti gli elaborati fatti dai ragazzi della scuola, elaborati che sono stati disegnati dai ragazzi, e poi l'insegnante di arte ha seguito tantissimo li ha trasformati e sono stati fatti dei plastificati, che, di cui ne ho tre che sono quelli scelti, poi magari li facciamo girare, sono anche molto belli, e relativi appunto al 1522. E la mostra li ha presentati tutti, sì, più belli, tutti chiaramente, perché i ragazzi comunque hanno lavorato tutti, e poi sono stati scelti questi tre. Questi elaborati sono stati già esposti in tutte le scuole, medie inferiori e medie superiori, sono stati esposti negli oratori e stiamo continuando la distribuzione. Non appena l'AV ci darà poi l'opportunità di farlo, vorremmo che questi manifesti vengano esposti anche presso i medici, presso l'ospedale, chiaramente al pronto soccorso, in tutti i posti sensibili dove possano essere comunque visionati dalle donne. Diciamo che il lavoro che è stato fatto dalla scuola media viene preso poi come riferimento ed è stato praticamente messo all'interno di un progetto molto bello con cui abbiamo partecipato a un bando in regione. Infatti è quella di perfezionare il percorso formativo dentro la scuola per farlo diventare curricolare e comune ai vari istituti della città, pertanto abbiamo partecipato a questo bando che è intitolato Progettare la parità 2014, siamo stati ammessi al finanziamento e insieme a tutti i partner che hanno partecipato, che sono appunto la scuola, Soro Optimist, abbiamo un sacco di partner che hanno partecipato con noi, e abbiamo avuto un contributo di 9.450 euro che dovranno essere spesi entro il 10 di dicembre di quest'anno, perché praticamente nei primi tre mesi dell'anno scolastico si dovrà fare questo lavoro di presentazione insieme alle classi delle altre scuole. L'altra cosa che invece è importante, di cui non abbiamo stata definita al 100%, è quella invece di attivare una rete antiviolenza in provincia di Sondrio, che però è praticamente terminata. I servizi sociali hanno lavorato veramente in grande e in collaborazione con la Regione Lombardia, dove viene proposto un finanziamento da parte della Regione di 100.000 euro. Siamo pronti alla firma di un protocollo d'intesa tra il Comune, ovviamente, che il Comune di Sondrio che fa da capofila, perché è stato chiesto a un Comune di attivare questa cosa e l'abbiamo fatto noi, tutti gli uffici di piano di tutta la provincia. Siamo in collegamento con tutte le forze dell'ordine, la prefettura, con gli ospedali, l'ASI, i consultori, e siamo praticamente in dirittura d'arrivo. Se tutto il lavoro che è stato fatto, che è appunto questo protocollo, dovrebbe essere pronto intorno al 9, perché il 14 va presentato in Regione Lombardia. Questo per quanto riguarda la mozione sul femminicidio, mi sembra che il lavoro sia stato tanto intensivo. Per quanto riguarda invece la mozione che mozione non è, quella della pace, arrivo perché mi sono messa due cose. Allora, preciso che innanzitutto appunto il 28/3/2014 non è stata presentata una mozione ma un ordine del giorno. Questo non è un particolare insignificante, in quanto le mozioni hanno un carattere di impegno al sindaco e alla giunta di adoperarsi nel senso della decisione assunta, mentre l'ordine del giorno ha un carattere generico di indirizzo politico. Per cui ci sembra un po' strano che ci venga chiesto quali atti siano posti in essere per ottemperare gli impegni assunti, visto che di impegni non ce ne siamo neanche dati. Il Consiglio Comunale, approvando il testo dell'ordine del giorno, ha esclusivamente voluto aderire alla campagna internazionale per il diritto umano alla pace, promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, i Diritti Umani ed altri promotori. Non ci si era assunti altri impegni e l'obiettivo era primariamente quello di sostenere questa campagna, rafforzarne l'efficacia e contribuire a far sì che si giunga entro il 2015, a 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, alla dichiarazione delle Nazioni Unite del diritto alla pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. In quel Consiglio Comunale, nonostante l'invito del sindaco a non attribuire altri significati all'ordine del giorno, il vostro gruppo si era ovviamente astenuto. Appare ora strano che ci si venga a chiedere quali azioni si siano intraprese, visto che in quella votazione non si è approvato nessun impegno. Forse non era chiaro allora e non è dunque chiaro neanche adesso. Tuttavia, promuovere la pace è un'intenzione che fa parte della nostra cultura ed è appunto un indirizzo politico che questa maggioranza ha voluto proporre ed intende perseguire costantemente, non tanto per presunti impegni che ci vengono attribuiti. Siamo consapevoli che la pace non è promossa solamente quando questa parola viene pronunciata dentro un discorso. Un'amministrazione costruisce la pace se agisce in coerenza ad essa nelle azioni quotidiane che è chiamata a compiere. È per questo che per il ruotare delle occasioni nelle quali entra la parola pace, vi informo che si è rimasti in contatto con il coordinamento nazionale, che ci scrive costantemente e che ci ha proposto di partecipare ad alcune iniziative. Una fra queste è la Marcia della Pace Perugia-Assisi, che si svolgerà il 19 ottobre. Ho appena avuto conferma, tra l'altro, che appunto potremmo andare insieme al gonfalone con i vigili. A titolo personale parteciperanno alcune persone del Consiglio Comunale, probabilmente parteciperò io, parteciperà il consigliere Palotti e credo che verrà con noi anche l'ex consigliere Simone Del Curto. Se però qualcuno è interessato a venire ce lo fa sapere, poi con le nostre macchine ovviamente ci organizzeremo ad andare, se avete piacere ce lo fate sapere. La marcia si svolgerà 100 anni dalla prima guerra mondiale per dare voce alla domanda di pace che sale da ogni parte del mondo e per dire basta a tutte le guerre, alle guerre fatte di scontri armati, alle guerre meno visibili ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie e di imprese. Questa però è una frase di Papa Francesco, non l'ho scritta io. Inoltre ci viene chiesto anche di aderire poi a un'altra iniziativa, che è quella della delegazione al progetto Natale di Pace a Betlemme, per riaccendere la luce della speranza e costruire la fratellanza fra i popoli, 20-27 dicembre 2014. Dirò un'altra cosa, siamo stati contattati telefonicamente oggi perché il 3 di luglio c'è un'altra manifestazione alla quale non so se probabilmente non riusciremo ad andare, che è la presentazione di tutto il progetto in Senato, ed è il 3 di luglio, però oggettivamente abbiamo qualche problema anche noi a muoverci, perché non è che possiamo prendersene tutti i giorni e andare da qualche parte. Ecco, niente, io sulla pace appunto questo è quello che mi sento di dire. Mi spiace che ci vengano chieste delle cose così, cioè come se ne avessimo dovuto aderire a cose particolari, però penso che la mia risposta possa essere completa.
E assessore Porra, per la analitica, articolata risposta, chiedo al consigliere ancora Fiumanò se è soddisfatto o insoddisfatto di questa risposta.
Grazie, no, questa volta sono soddisfatto, soprattutto per quanto riguarda il femminicidio. L'unica cosa è che invito, visto che tutte queste cose non erano a mia conoscenza, magari di curare un po' di più. Io so che la comunicazione può essere effettivamente difficoltosa e può raggiungere con molta fatica i destinatari, e quindi siccome sono cose importanti inviterei a curare particolarmente questo aspetto.
Ok, grazie. Passiamo alla successiva interrogazione del consigliere Grillo della Berta Lorenza ed altro, avente ad oggetto pericolosità oggettiva della via Edossi Salati, località Ponchiera, nel punto di intersezione con la strada principale comunale. La risposta all'assessore Iannotti, scusa.
Sì, grazie Presidente. Ecco, la strada oggetto dell'interrogazione del consigliere Piasini è stata inserita nel programma di manutenzione straordinario steso dall'ufficio tecnico comunale, perché presenta nella parte alta, soprattutto nella parte alta, un deterioramento dell'asfalto con diverse buche, quindi interverremo a sistemare queste buche sempre in quella parte, e nel contempo si provvederà anche in prossimità dell'intersezione tra questa strada e la strada comunale principale di Ponchiera a sistemare l'avallamento che si è venuto a creare in corrispondenza della griglia trasversale di raccolta delle acque bianche. Quindi faremo, non è che asfalteremo la strada, perché purtroppo non riusciamo a farlo, però sistemeremo le parti più ammalorate e anche la parte finale dove c'è la griglia, che verrà leggermente rialzata e quindi con meno pendenza, insomma, però un po' di pendenza va tenuta, perché come hai visto sennò l'acqua non scorre dove deve scorrere. Grazie.
Grazie assessore Iannotti. Il cofirmatario consigliere Piasini è soddisfatto o insoddisfatto? Abbiamo risposto.
Soddisfatto dalla risposta dell'assessore. Il problema era soprattutto quello della pendenza nell'inserimento nella strada comunale che si era creata, questo avvallamento che probabilmente tutte le macchine vanno a toccare giù. Quindi un intervento mi fa piacere che sia stato inserito, quindi mi ritengo soddisfatto, grazie.
Procediamo alla interrogazione successiva del consigliere Massi Andrea, Sondrio Liberale, avente ad oggetto trasferimento da Sondrio a Piateva del Summer Sound Festival. Risposta al sindaco Moltini.
Assessore Catelini si scusa per non essere qui e mi ha dato una breve, due pagine di risposte, quindi io se non leggo poi sapete che non è femminicidio ma sindicidio. Allora, come avete già avuto modo di leggere sulla recente stampa, l'amministrazione comunale è veramente dispiaciuta per il trasferimento del Sondrio Sound Festival dal Parco Bartesaghi al Punto Verde di Piateva. È di tutta evidenza che il Parco Bartesaghi era la collocazione perfetta per tale manifestazione e che le presenze erano di assoluto rilievo. Peraltro lo spostamento non è affatto dovuto a scarsa attenzione all'amministrazione comunale. L'incontro, è l'assessore Catellini che risponde, che ho avuto con il signor Scalandrea circa metà febbraio, la presenza della dottoressa Stoppani è stata abbastanza anomalo, in quanto non era facile comprendere il tenore della richiesta. Sin da subito è stato chiaro come all'interno dell'associazione culturale ASMA ci fosse stata qualche discussione in merito all'opportunità di ripetere anche quest'anno la manifestazione presso il Parco Bartesaghi, perché le imponenti presenze dello scorso anno avevano creato qualche problema in relazione all'aspetto responsabilità. Il tema responsabilità è stato al centro dell'incontro, tant'è che la richiesta principale riguardava fondamentalmente la possibilità che il sindaco si assumesse una non ben definita responsabilità dell'evento, evidentemente impossibile. In tutti gli atti che prevedono la coorganizzazione di qualsivoglia manifestazione da parte del Comune viene esplicitamente previsto che la responsabilità civile e penale nei confronti di terzi durante lo svolgimento dell'evento è a carico dell'associazione organizzatrice. È stata poi richiesta la certificazione da parte degli uffici del Comune delle strutture necessarie al festival e anche su questo punto la risposta non ha potuto che essere negativa, perché i nostri uffici non possono rilasciare certificazioni di questo tipo, ma è stata offerta la disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie per facilitare le pratiche per l'acquisizione. Per quanto concerne il discorso costi, mi è stato richiesto di poter spostare il palco già montato in Piazza Garibaldi a spese del Comune. A tal proposito è necessario ricordare che lo scorso anno il Comune ha coorganizzato la manifestazione Summer Sound Festival autorizzando l'evento e mettendo a disposizione lo spazio necessario per lo svolgimento e le attrezzature comunali. Il palco grande con copertura, 40 tavoli, 300 sedie, 30 transenne, 10 bancarelle con strutture in ferro, ma con movimentazione e montaggio a carico dell'associazione organizzatrice, cui rimaneva in capo anche la responsabilità del corretto montaggio, l'acquisizione delle certificazioni necessarie e delle autorizzazioni per il loro utilizzo. È evidente che la richiesta al Comune di farsi carico di tale operazione ha dei costi improponibili che per difetto ho quantificato in 8.000 euro, ma che per essere precisi ammontano a 2.000 euro rotti per il montaggio, 1.300 euro per lo smontaggio, noleggio gru per copertura 305 euro, un totale di 3.800 rotti euro più IVA che va a 4.700 da moltiplicare per 2. Se a tali costi si somma il trasporto delle sedie 549 euro, le bancarelle 480 euro, delle transenne 180 euro, ben si comprende l'entità dei costi che avrebbe dovuto essere sostenuti dall'amministrazione comunale. Leggendo il progetto Summer Sound Festival 2014 che mi è stato consegnato durante l'incontro, tra l'altro nella quantificazione dei costi era prevista l'uscita per il noleggio delle strutture logistiche, tensostrutture, palco, service, audio, luci, impianti, come se in sede progettuale fosse già chiaro che il Comune non dovesse essere chiamato in causa per lo smontaggio e rimontaggio del palco. Tra l'altro il progetto consegnato mi presentava un bilancio con la previsione di un saldo positivo di circa 2.500 euro, per cui era veramente difficile comprendere che tipo di coinvolgimento l'associazione volesse per il Comune. Lo spostamento di un giovedì di Sondrio estate al Parco Bartesaghi è evidentemente impossibile, perché vorrebbe dire dividere in due la manifestazione che occupa gran parte della città, scontentando evidentemente associazioni e operatori commerciali, e comunque i costi per il montaggio e lo smontaggio del palco rimangono esattamente identici. In definitiva, credo che non si possa imputare all'amministrazione comunale lo spostamento della manifestazione a Piateva, fatto che evidentemente fa dispiacere, perché se la richiesta fosse stata formulata come lo scorso anno il Comune, compatibilmente con il fatto che non possa concedere contributi che sono vietati dalla legge, non avrebbe certamente fatto mancare il suo sostegno alle manifestazioni, esattamente come si fa e con chiunque voglia organizzare un evento in città. Ad integrazione alcune mie considerazioni personali. Io credo che nelle dinamiche delle organizzazioni sia del tutto evidente che anche per esempio i mondiali di canoa, Sondrio si è fatto carico di organizzarle e ho ringraziato il Comune di Piateda per aver scelto e condiviso questa scelta. Dall'altra parte altre iniziative che avvengono in altri comuni poi hanno l'occasione di vedere realizzazione a Sondrio, che è un palcoscenico molto richiesto e interessante. Altre iniziative evidentemente, e mi pare che sia del tutto normale, possono andare in altri comuni, nel senso che non ci deve essere nessun tipo di divisione se delle iniziative che fanno bene un territorio minimamente allargato, qual è il nostro comprensorio, credo che no, siano fuori luogo e non siano anche inutili contrapposizioni tra enti o tra associazioni. Dove una associazione ritiene giustamente di trovare la migliore collocazione e trova in una proloco una disponibilità che in Sondrio una proloco non può dare, o non esistendo una proloco nella parte centrale della città che si occupa per esempio di iniziative al parco, credo che sia comprensibile, del tutto normale che ragazzi o in ogni caso delle organizzazioni scelgano una collocazione diversa. Non lo ritengo un grande problema, anche perché ci sono altre iniziative che sono alle porte e che si svolgevano in altri comuni che stanno interloquendo col Comune di Sondrio per realizzare questa iniziativa a Sondrio. Vedremo se questi contatti daranno i risultati, non tanto che interessano al Comune, che interessano a chi organizza, affinché la sua attività, la sua iniziativa trovi il miglior risultato possibile, per cui si spendono energie e passione. Quindi credo di avere, oltre a quello che ha scritto l'assessore Catellini, che ringrazio perché usciamo da un giovedì di Sondrio accesa estremamente interessante, usciamo dal mercatino che c'è stato in Piazza Vecchia, che mi dicono essere stata un'altra iniziativa interessante, poi qualche altra iniziativa magari non c'è a Sondrio, si sposta da un'altra parte, mi pare che questa cosa stia nelle dinamiche della normalità.
Grazie Sindaco. Consigliere Massera, come si ritiene rispetto all'intervento risposta alla sua interrogazione?
Sì, grazie Presidente. Sì, mi ritengo soddisfatto delle risposte, perché la finalità di questa mia richiesta era proprio quella di cercare di capire, a fronte comunque di un fatto piuttosto così, di cui sono dispiaciuto anch'io come l'amministrazione, cioè aver perso un'iniziativa che comunque stava crescendo e tra l'altro, soprattutto per me questo aspetto importante, era collocata in un ambito, quello del Parco Bartesaghi, veramente interessante. Però io, lungi da me tra l'altro fare alcun tipo di strumentalizzazione, tant'è che io non ho assolutamente sentito gli organizzatori della cosa, volevo una risposta dall'amministrazione, perché quella degli organizzatori io effettivamente l'ho letta tra l'altro ancora l'altro ieri o due giorni o ieri ancora sui giornali, in cui venivano ribaditi determinati elementi, però non mi pare di essere io aver fatto strumentalizzazioni. Quindi quello che voglio dire è che secondo me in prospettiva futura bisogna lavorare per avere, secondo me, dotare il Parco Bartesaghi delle strutture adatte per poterlo far diventare un luogo dove si possono fare concerti, ma dove non sia necessario dover trasferire un palco, perché effettivamente lo smontaggio del palco portato dalla Piazza Garibaldi eccetera riportato, mi rendo conto, poi ho avuto il dettaglio dei costi e mi sembrava una voce veramente importante, 8.000 euro, così come dettagliati ne prendo atto. Quindi in futuro secondo me si deve lavorare per migliorare la fruibilità del parco anche per eventi, e quindi l'impegno secondo me dell'amministrazione deve essere quello di avere una struttura là come ce l'hanno altri comuni, vedi Piatera, vedi altri, in modo tale che quando devi fare l'evento non devi spostare un palco. Ecco, questo secondo me è il modo costruttivo per uscirne, quindi mi ritengo comunque soddisfatto delle risposte avute, grazie.
Grazie consigliere Massera. Terminate le interrogazioni, procediamo con il quinto punto, con la quarta variazione di bilancio di previsione 2014-2016. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Sì, come detto dal Presidente, portiamo in votazione la quarta variazione di bilancio riguardante l'anno 2014, l'anno in corso, e anche l'anno 2015 e 2016. La variazione di bilancio consiste per il 2014 una variazione di in entrata e in uscita di 593.616,10 euro, che è composta da variazione in aumento delle entrate per 593.000 euro rotti, tralascio i decimali e le spicili, una variazione in aumento complessiva delle spese di 1.021.598 e una diminuzione delle spese per complessivi 427.982,13. Nel dettaglio, l'aumento delle entrate, le voci più rilevanti sono al titolo 2 56.860 euro come contributi dalla Regione Lombardia, 7.000 euro per rimborso da assicurazione e 247.961 euro suddivisi in 205.000 euro sempre dalla Regione per la realizzazione di interventi, mi viene in mente la frana ad Arquino, e 36.259 dalla Comunità Montana. E un'altra cifra interessante è l'utilizzo d'avanzo di amministrazione di 281.794 euro. Per quanto riguarda l'aumento delle spese, anche qui le voci importanti, la missione 1 di 395.000 euro che riguardano lo spostamento temporale del trattamento accessorio del personale dipendente che viene messo nel fondo di riequilibrio, 77.000 euro per l'acquisto di dotazione mezzi e attrezzatura per la polizia locale, 20.000 euro per acquisti di arredo delle scuole e 200.000 euro per una perizia di variante del restauro del Teatro Pedretti. La missione 8 abbiamo una restituzione di oneri di urbanizzazione per 42.861 euro totali, la missione 9 sono 201.000 euro per opere di difesa della manutenzione della viabilità e della mobilità elettrica, la missione 10 59.000 euro per contributo su acquisto autobus e un acquisto 12.000 per acquisto di un mezzo di trasporto per i servizi stradali, 12.000 per le politiche sociali e una riclassificazione di 5.000 euro che cambia capitolo, va al titolo 7. Le variazioni e diminuzione della spesa sono la diminuzione appunto di 388.000 euro per le maggiori spese del trattamento accessorio del personale, la missione 10 34.820 per la riduzione spesa di manutenzione territoriale e 5.000 euro per riclassificazione di altro capitolo che c'era il pari importo nell'aumento della spesa. Quindi questa è la variazione che andiamo per il 2014. Per quanto riguarda il 2015 abbiamo una variazione si pareggia tra entrate e spese di 366.611 euro. Per quanto riguarda le entrate un aumento di 366.000 euro che è quel trasferimento sempre dell'accessorio del personale che viene portato nel 2015, una diminuzione una riclassificazione sempre per la spesa, sono tutte partite che sistemano i capitoli con la nuova contabilità, la cifra che gira è sempre quella, e invece abbiamo una diminuzione di spese di 300.000 euro. La missione 1 sono 30.000 euro per la manutenzione straordinaria edifici e 30.000 euro per minore manutenzione straordinaria opere pubbliche. Nel 2016 andiamo a avere queste modifiche che sono una diminuzione delle entrate di 400.000 euro con relative diminuzione della spesa per 200.000 euro, quindi è una riclassificazione sui capitoli della spesa. Il titolo 4 subisce una diminuzione delle entrate di 400, mentre il capitolo, la missione 10 ha un aumento di 200.000 sulle due voci, 200-200, che pareggia il 400 come minore entrata. Questa è la variazione, ho cercato di dare le voci più importanti, ma i totali sono questi. Il parere dei revisori l'avete avuto assieme alla documentazione e credo che se ci sono domande specifiche sono qua.
Grazie assessore Busi, ci sono interventi su questo argomento? È già stato approfondito nelle commissioni, quindi se non ci sono interventi procediamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di delibera alza la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?
6.
Allora la delibera passa con 18 voti a favore e 6 astenuti. Passiamo al punto numero 6, revisione conservativa dell'impostazione. Ah no, un attimo, mi chiedono l'immediata eseguibilità, quindi chiedo ancora di restare in votazione per un attimo. Chi è d'accordo sull'immediata eseguibilità della delibera numero 5 alza la mano. Unanimità. Punto numero 6, revisione conservativa dell'impostazione originaria complessiva del piano di governo del territorio di cui alla legge regionale numero 12 del 2005 e successive modifiche e adozione. Procediamo dando la parola prima di tutto il benvenuto all'architetto Dinale e do la parola all'assessore Morelli e poi subito dopo all'architetto Dinale per una presentazione, diciamo, di tutta la proposta. Allora, assessore Morelli ha la parola.
Sì, grazie. Questa revisione conservativa parte un po' dai criteri di dinamicità, diciamo così, dei nuovi strumenti urbanistici del piano di governo del territorio, così come previsti dalla legge 12. Dinamicità che consente di mantenere aggiornati le previsioni urbanistiche e le strategie a quelle che sono le situazioni contingenti che nel tempo vengono avanti. E infatti subito salta all'occhio gli aggiornamenti che abbiamo fatto relativamente, per esempio, ai vincoli della destinazione d'uso di San Lorenzo, piuttosto alle nuove edificazioni che nel frattempo sono avvenute in città, sulla presenza di un'azienda a rischio di incidente rilevante e anche alle valutazioni, quelle coerenti, che sono pian piano arrivate agli uffici attraverso istanze presentate dai privati sia nel periodo, diciamo così, ufficiale di raccolta che si era concluso l'8 di gennaio, sia quelle che man mano nel corso degli anni gli uffici hanno messo da parte. E poi ci sono state le indicazioni più di tipo strategico che come giunta abbiamo dato ai nostri tecnici. Questa revisione contiene poi delle semplificazioni nelle interpretazioni e dei chiarimenti normativi, quindi rende più pratico l'utilizzo dello strumento. È una revisione conservativa, nel senso che non sconfessa lo strumento vigente, ma lo aggiorna. E per certi versi, lo strumento possiamo dire che, dopo 3 anni di vita, a nostro modo di vedere, continua a essere ancora uno strumento valido e quindi la strategia e la scelta che avevamo preso nel 2010-2011 continua a essere buona. Tant'è che nonostante i tempi di crisi qualcosa abbiamo visto che è venuto avanti negli ambiti di trasformazione, quello ex Enel il 2.3 piuttosto che quello il 2.4 che abbiamo chiamato per così dire fracassetti, piuttosto che quello dell'ex Ipsia, e hanno già prodotto dei risultati importanti, risultati pubblici. Per esempio quello dell'ex Enel per la, diciamo che cominciamo a mettere da parte in maniera concreta delle risorse per realizzare il sottopasso di Vianani, che è una delle opere pubbliche molto attese e prioritarie che l'amministrazione ha messo in cantiere, chiaramente un'opera molto costosa e anche molto difficile dal punto di vista tecnico. Abbiamo anche riqualificato la pista ciclopedonale della Cavianca, che si interseca adesso con quella della Via Stelvio e quindi permette a tutta quella parte di città di usufruire per esempio dei servizi di trasporto pubblico, e abbiamo sempre, grazie all'avanzamento dell'ex Ipsia, preparato, e a giorni partiranno i lavori per il Lungo Mallero, per il sottopasso del Lungo Mallero, che consente di chiudere il passaggio a livello con indubbi vantaggi in termini di sicurezza, oltre che l'acquisizione di nuove aree verdi in quella parte della città. Nel frattempo sono venuti avanti anche altri ambiti fra i cosiddetti tessuti di completamento, e ne sono ricordati alcuni in delibera, non mi soffermo, ma questi hanno permesso anche questi di portare a realizzare nuovi servizi, per esempio di tipo sociosanitario, piuttosto che alloggi a canone convenzionato, eccetera. E quindi le cose che sono venute avanti hanno di fatto confermato, hanno concretizzato quelle che erano prima delle previsioni relative agli obiettivi che ci eravamo dati quando abbiamo approvato questo PGT. Per esempio, uno di questi, il rafforzamento della centralità della di Sondrio come capoluogo e quindi della sua città al centro delle Alpi, l'incremento dei servizi che sono poi anche, non dimentichiamolo, un riferimento per, non solo per la città ma per tutto un ambito di mandamento, quindi sovracomunale, e la sostenibilità ambientale degli interventi. E con le modifiche che abbiamo introdotto, alcuni obiettivi che già c'erano vengono ulteriormente consolidati, per esempio il contenimento del consumo di suolo, perché di quei due ambiti di consumo di suolo alla fine ne abbiamo stralciati praticamente entrambi, ne è rimasto uno per metà, e vuol dire ridurre di circa 120.000 metri quadri l'edificabilità, e quindi il 30% in meno di edificabilità rispetto al PGT vigente. Abbiamo continuato a lavorare sulla riduzione delle espansioni irregolari in città e nelle frazioni, sulla preservazione del patrimonio artistico e storico e sulla riqualificazione dei tessuti perimetrali periferici e sulla valorizzazione dei nostri percorsi ciclopedonali. Poi l'architetto Dinale entrerà nel merito delle principali contenuti di questa revisione, che non è soltanto una correzione di errori materiali, come dicevo prima, o di rettifica di alcuni perimetri di ambiti che inevitabilmente vanno rettificati in fase attuativa, non fosse altro perché il PGT e poi gli strumenti attuativi lavorano su due cartografie diverse che spesso non coincidono. Ma abbiamo anche introdotto nuove disposizioni, perché nel frattempo nel 2012 la provincia ha approvato il PLIS di Triangi e ha approvato il piano degli indirizzi forestali. Abbiamo specificato edifici che sono oggetti di tutela e abbiamo aggiornato alcuni vincoli che nel frattempo sono venuti avanti. Abbiamo aggiornato la rete delle piste ciclabili e alcuni nuovi servizi e nuove opere pubbliche che sono venute avanti. Quindi mi pare di poter dire che quegli obiettivi che ci eravamo dati nel 2010 sono stati conservati, ma non solo, sono stati anche rinnovati e rinforzati. Le principali, dicevo prima, migliorie sono state, come già detto, l'abolizione dell'ambito di trasformazione 1.1, che è dovuta principalmente al fatto che viene meno l'obiettivo di creare quel collegamento per noi strategico importante nell'attraversamento della città nell'asse est-ovest, nell'asse moro-tonale, con la previsione di realizzazione della rotonda di via Samaden, che consentirà di entrare e di uscire, di svincolo, chiamiamolo meglio, di via Samaden, consentirà di entrare e uscire in città da tutte le direzioni. Quindi, venendo meno questo obiettivo, considerando poi che nell'ambito 2.3, nell'aggiornamento della scheda, abbiamo inserito un incremento delle aree produttive, che peraltro anche molte aree produttive sono presenti nell'ambito 2.8 di via Germania, abbiamo ritenuto opportuno poter eliminare questo ambito di trasformazione, sempre per il concetto che, di cui poi tutti si riempiono la bocca anche a livello regionale, ma poi che nessuno applica veramente, di riduzione del consumo di suolo. E manteniamo anche l'obiettivo che ci eravamo dati di fare una città che non sia soltanto legata al terziario e alla finanza, ma che sia anche legata ad altre possibilità di tipo economico e di tipo sociale. Brevemente, mi pare di sottolineare importante anche l'eliminazione dell'ambito di trasformazione 2.5, quello che in coerenza con l'impegno che questo Consiglio Comunale dell'amministrazione precedente aveva votato un ordine del giorno in cui diceva che la vendita dell'ex Ipsi avrebbe creato la possibilità di eliminare l'ambito di trasformazione davanti all'OVS, che era quell'incremento volumetrico con la finalità poi di recuperare risorse per risistemare i giardinetti. Abbiamo anche eliminato l'edificazione e il parcheggio di via Aldo Moro e abbiamo anche creato un nuovo ambito a Triasso, riuscendo a individuare all'interno della frazione la possibilità di realizzare un parcheggio, che era un'esigenza molto sentita dai cittadini. Sono anche in aumento, alla fine, per chiudere, le aree per servizi in una città che già si trova con una densità insediativa di servizi già al di sopra dei parametri normali. Noi siamo andati a incrementare le aree per servizi allo scopo di favorire sempre di più la socialità, il tempo libero, la varietà di luoghi e di fruibilità della città.
Bene, assessore Morelli, adesso diamo la parola all'architetto Di Nale, che ci illustra tecnicamente le proposte. Prego, adesso i momenti tecnici dell'accensione. Anche bene. Allora, buonasera. Diciamo che già molto è stato detto dall'assessore anche in rapporto all'entità. Cosa succede? Abbiamo tutto molto bene, poi invece all'entità delle modifiche apportate, che sostanzialmente confermano il quadro delle previsioni del PGT adottato 2 anni fa, grosso modo, e apportano una serie di modifiche a tutti e 3 gli atti che costituiscono il PGT, e cioè il documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole. No, non so cosa sia successo. Ah sì, no, va in stand by. Colpa mia. Quindi, diciamo così, tutti i 3 atti del PGT, documento di piano, che è la parte più di previsione politico-amministrativa, e il piano di servizi e la regola, che invece è la parte più tecnica del PGT, vengono modificati, fermo restando l'impostazione complessiva. Io credo che potremmo andare molto velocemente, molto rapidamente sulle modifiche del piano di servizi per le regole, perché di fatto sono modifiche di perimetrazione che, per così dire, assorbono previsioni che si sono già verificate, attualizzano alcune realizzazioni, tipo sono realizzati alcuni giardini che abbiamo inserito nel piano di servizi, ecco, questo è. E in più abbiamo cercato di, per venire incontro anche a problemi gestionali del piano, di fare maggiormente aderire le previsioni di piano nate sulla base cartografica aerofotogrammetrica, che è una fotografia del suolo, con la base che più si utilizza nella gestione, cioè la base catastale. Modifiche ovviamente di lieve entità, sempre nell'ottica del riportare i 2 perimetri a coincidere maggiormente. Le previsioni più interessanti invece, le revisioni più interessanti da illustrare sono quelle che riguardano il documento di piano, che, vi ripeto, è la parte che non ha per legge un contenuto prescrittivo, ma invece un contenuto di illustrazione e di definizione delle strategie complessive di intervento sul territorio. Diciamo che le parti più attuative
anche se il termine è sbagliato, del documento di piano sono gli ambiti di trasformazione. Quindi gli interventi che vengono apportati fanno riferimento agli ambiti di trasformazione. La prima modifica, già stata accennata dall'assessore, sono insieme degli ambiti, degli 8-9 ambiti di trasformazione previsti dal documento di piano. La prima modifica riguarda l'ambito di trasformazione numero 1, che è l'ambito forse più rilevante a questa dimensione proposto, e quello che in qualche modo incideva maggiormente sul tema del consumo di suolo prodotto avanti. La modifica va nella direzione di eliminare questo ambito, eliminazione che è dovuta in parte, diciamo così, alle conseguenze derivanti dalla realizzazione di interventi sulla chiamata tangenziale di Sondrio, che di fatto hanno reso meno importante la realizzazione di questo tracciato di continuazione, di via tonale, credo si chiami, no? E quindi di spostare progressivamente il traffico attraverso la via Stelvio verso la parte più bassa, condizione che è venuta un po' meno dagli interventi che prima descrivo sul tracciato della statale. Non è solo questa la motivazione è anche dovuta al fatto che in sede di adozione, di approvazione, quindi nel passaggio fra la prima proposta formulata, adottata, e la successiva, con le osservazioni sono state modificate le destinazioni dell'ambito numero 4, che prima aveva una caratterizzazione di tipo residenziale, si proponeva che diventasse un completamento del tessuto residenziale adiacente. Con le osservazioni invece la caratterizzazione è diventata quella di un ambito di tipo produttivo. Poi vedremo anche le conseguenze sull'ambito specifico, ma la conseguenza più rilevante sull'ambito trasformazione 1 è che è venuta meno l'esigenza di mettere in campo una nuova area, in questo momento diciamo così, è venuta meno l'esigenza di mettere in campo una nuova area da destinare ad attività produttive, che vi ricordo era nata nell'ottica di dire proviamo a affrontare i problemi di logistica e dalla dipendenza della logistica di Sondrio prevedendo un'area di tipo destinata ad attività produttive. La modifica della T4 ha portato con sé una modifica anche della necessità di quell'area. Ultima motivazione è che la provincia non ha inteso avviare l'adeguamento del proprio PTCP alle indicazioni secondo le intese che si erano raggiunte in fase di adozione e approvazione di questo strumento. Questo qui vedete semplicemente lo stato vigente e la proposta di modifica di cui stiamo discutendo questa sera. Il secondo ambito di trasformazione riguarda, questo non apporta sostanziali modifiche, riguarda l'ambito di trasformazione numero 2, che aveva una destinazione di tipo ricettivo. L'obiettivo era costruire un albergo attorno a una struttura, una pizzeria credo, già esistente. Non viene modificato questo obiettivo, nel senso che comunque permane la destinazione ricettiva, viene modificato la modalità attuativa che passa da, visto anche la dimensione diciamo così messa in campo, passa da essere un ambito di trasformazione, quindi un non prescrittivo, ad essere un'indicazione che diventa prescrittiva e passa nel piano delle regole, cioè si attua attraverso direttamente un piano attuativo. Senza tutta la necessità di mettere in campo quei meccanismi negoziali che sono invece tipici delle previsioni per gli anni di trasformazione. Anche qui la vedete, questa era la previsione dell'ambito, questo è quello che sostanzialmente si propone di modificare, dove rimane, viene prevista una scheda che si attua attraverso un piano attuativo, la quale scheda come destinazione è la stessa che era prevista per l'ambito di trasformazione. L'ambito trasformazione 3 sostanzialmente cambiano, si porta dietro è quello vicino al parco tecnologico, si porta dietro una modifica normativa la quale sostanzialmente prevede che per le aziende vigenti esistenti possono essere ampliate le possibilità di intervento sui edifici esistenti, questo al fine di adeguare gli edifici stessi alle esigenze produttive e di sicurezza, con la condizione che comunque non si modifichi in ogni caso la pastiglia. Chiedo scusa. non si modifichi la classificazione dell'azienda insediata e nella fattispecie che non diventi un'azienda a rischio di incidente rilevante. Quindi non c'è nessuna variazione sulla cartografia, c'è una variazione sulla norma nel senso che vi ho indicato. L'ambito di osservazione numero 4, quindi siamo sopra il vecchio precedente ambito di osservazione 1, porta con sé una modifica che è di nuovo conseguenza delle osservazioni apportate al documento di piano, nel senso che averne modificato la vocazione da diciamo residenziale o comunque di una parte urbana a tutti gli effetti, a una parte produttiva, quindi averla assimilato a questa zona piuttosto che a questa, fa modificare l'obiettivo pubblico che era sotteso a questo ambito, che era quello di realizzare una scuola, o meglio, di spostare la scuola di via Totti in quel punto. Ovviamente questo diciamo, obiettivo è venuto meno per gli effetti che prima vi dicevo, e si sono modificati anche gli obiettivi della scheda, nel senso che si è previsto un sottopasso ferroviario alternativo alla realizzazione della scuola. Anche qui non ci sono modifiche cartografiche, in quanto la modifica è sull'aspetto normativo. L'ambito di osservazione 5 è una rettifica del perimetro che la si vede meglio qui, cioè è sostanzialmente questo restringimento dell'ambito dovuto a una migliore, diciamo così, aderenza a questa azione di fatto. Quanto all'ambito 6, che era, diciamo così, che riguarda aree pubbliche, l'indicazione che si dava era di una possibilità, come d'altra parte sono tutte le indicazioni che riguardano la mia trasformazione e quindi il documento di piano, non una necessità come invece è stata in qualche modo interpretata. Questa possibilità è venuta in parte meno per effetto di una modifica dell'edificio, o meglio di una sua riqualificazione, quindi sono caduti i presupposti di utilizzare un aumento di volumetria per la riqualificazione di quell'area. Ecco, l'abbiamo eliminata. Ciò non toglie che l'obiettivo è quello comunque di riqualificare quell'area, diciamo il giardino che sta sotto l'edificio, che è l'asse della stazione, che adesso è diciamo in continuità con il sottopasso con la zona sud, quindi non modifica, la sostanza è che non si modifica l'obiettivo posto dal documento di piano. Qui c'è una modifica cartografica, nel senso che l'area che alla fine portava comunque a sistemare questa zona di giardini è stata tolta come ambito di trasformazione e diventa un'area per servizi, quindi di fatto la soluzione non viene modificata. Credo che questo sia l'unico ambito trasformato che riguarda l'ambito trasformazione numero 7, dove lì si è l'axipsia, dove lì diciamo così la realizzazione di quello che la realizzazione delle previsioni ha portato a ridurne la dimensione, la vedete qui, si è preso atto del parcheggio e si è preso atto delle modalità attuative per la parte sud. L'ultima è, ma questa è veramente una sciocchezza, riguarda l'ambito di trasformazione della zona produttiva, dove qui c'era un'indicazione sul piano che indicava come preferenziale, ma non come obbligatoria, la localizzazione di un'area, dell'area per le feste o per diciamo, le manifestazioni fioristiche, anche se è una parola un po' grossa, diciamo così, per gli obiettivi che ci eravamo posti. E questa indicazione è stata riportata erroneamente, diciamo così, in una tavola, per cui nasceva l'ambiguità che un'indicazione puramente indicativa, scusate, di gioco di bisticcio, diventasse invece prescrittiva. Abbiamo eliminato questa diciamo equivoco. Anche qui non c'è nessuna modifica di tipo cartografica. Sul piano dei servizi le modifiche sono veramente molto modeste, possono essere riportate a queste quattro casi, che sono ampliamenti e riduzioni di perimetri dovute a modifica della storia dell'attuazione, modifica di classificazione del servizio, diciamo che un'area indicata come verde è stata piazza o viceversa, insomma in questo senso, individuazione di aree per servizi, e sono sostanzialmente le aree che sono state nel frattempo realizzate all'interno di piani attuativi, per cui le abbiamo riclassificate come piani di servizi, e infine sono rettifiche e integrazioni relative alla rete ciclo pedonale e viaria. Ecco, si tratta di modifiche e rettifiche di questa entità, non ce n'è oltre a, oppure non so, il prolungamento di questi parcheggi in questa zona, ma sono modifiche molto molto modeste. Quindi, se mi permettete, proseguirei veloce su questo aspetto. Piano delle regole, anche qui, sono anche in questo caso modifiche molto modeste che non, certamente non mettono in discussione l'indicazione del PGT vigente, e sono da riferire a modifica della classificazione della zona urbana, dopo magari vediamo, modifica, sono due casi, modifica della classificazione dell'edificio di antica formazione, sapete che un edificio è catalogato per rapporto alla sua, diciamo, matrice storica, diciamo così, ogni singolo edificio, sulla base di prese d'atto di condizioni di fatto, abbiamo modificato alcune categorie. E l'ultimo riguarda la cartografia e l'indicazione di attività incompatibili all'interno della zona del parco. Le modifiche, il primo, che potrà suonare un po' più preoccupante, diciamo così, si riferisce al fatto comunque di modifiche di questa natura più aderente alla storia dei luoghi. In questo caso, peraltro, ci passa da una condizione di edificabilità a una condizione di area per zona agricola, in buona sostanza. Quindi sono comunque rettifiche molto modeste come entità. Gli ambiti degli edifici di antica formazione sono sostanzialmente, qui è anche difficile da vedere, ma insomma questi singoli edifici che vengono riclassificati, fermo restando la loro appartenenza a un sistema, diciamo, storico. Le attività incompatibili, vado un po' rapidamente, l'ultimo aspetto riguarda la carta dei vincoli, dove qui sostanzialmente non è altro che una presa d'atto di quello che è succeduto in questo periodo dall'approvazione ad oggi. Il plessi di Triangia, che è diventato uno strumento regolamentare a tutti gli effetti, il piano di edilizia forestale per opera della provincia, che anche questo ha assunto, no, non ha ancora assunto, però inizia a assumere forma quasi definitiva, e i nuovi edifici vincolati che sono oggetto di precedenti atti, diciamo, deliberativi di modifica. Questo è un po' il senso della variante che abbiamo preso, che, diciamo così, di cui proponiamo l'adozione. Vi ringrazio.
Allora, grazie per l'esposizione all'architetto Di Nale. Allora, apriamo la discussione, do la parola al sindaco che l'ha chiesta prima.
Io mi pare assolutamente doveroso che il sindaco faccia alcune considerazioni in relazione al fatto, che è utile ricordarlo a tutti, che il piano di governo del territorio viene indicato dalle norme anche concettualmente come il piano di governo del sindaco, il quale ovviamente fa di questo strumento uno degli elementi che compongono il proprio progetto politico-amministrativo. E quindi uno degli elementi che voglio porre all'attenzione è il fatto che noi oggi andiamo a fare una revisione conservativa del piano di governo del territorio che abbiamo approvato nel 2011, cioè la precedente amministrazione aveva fatto bene i compiti, aveva fatto e preparato il piano di governo del territorio, e quindi rispettando quelli che sono non solo indicazioni di legge, ma di fatto il senso di quello strumento. Non è inusuale leggere sui nostri giornali, anche locali, che ancora comuni stanno rognando, si usa questo termine, sui piani del governo del territorio, ma non la revisione o meno, ma quello che era per obbligo di legge. E ricordo anche che i numeri dei comuni della regione Lombardia che non hanno approvato il piano del governo del territorio non sono pochi. Noi lo abbiamo fatto, l'ha fatto il Consiglio Comunale, è stato un lavoro importante, e oggi noi stiamo facendo un altro atto che mi pare sia nella direzione di dotarci per questo tornata dopo un anno che di fatto siamo stati rieletti, che questo Consiglio Comunale si ripresenta con uno strumento che risponde alla, sulla base di elementi che sono emersi in questi anni alle esigenze che si modificano nel corso degli anni. Uno degli elementi più interessanti che sono stati richiamati dall'assessore è il risparmio del territorio, cioè la riduzione delle aree edificabili, che tra l'altro vanno incontro a quello che sarà la nuova legge regionale, in cui si viene indicato come elemento prioritario il risparmio del territorio, alla luce di oggettivi cambiamenti che sono avvenuti in questo lasso di tempo, e cioè una riduzione della popolazione in generale, una riduzione della richiesta di edificabilità, una non completa ancora utilizzo delle aree, per esempio, legate alle attività artigianali e industriali. Se ben ricordate, chi non c'era lo ricordo io, che una delle osservazioni che l'Unione Industriali attraverso la sua parte di edilizia c'era stato era di aumentare le aree di edificabilità e anche di aumentare le aree a disposizione degli insediamenti produttivi. Mi pare, ahimè, non lo so, che non ci sia una grande necessità di nuovi insediamenti industriali, anche alla luce del fatto che insediamenti industriali, a volte non completamente condivisibili, sono nelle immediate vicinanze di Sondrio e mi pare che siano oltremodo sufficienti, anzi ampiamente sufficienti, visti gli affittasi, alle iniziative. Quello che io ritengo estremamente interessante è che il completamento della parte artigianale che arriva verso Via Nani, tanto per intenderci, va incontro ampiamente alle richieste non di affittasi ma di insediamenti produttivi, e anche quella modifica dell'area delle manifestazioni e circhi, che ricordo essere obbligatorio per i comuni capoluoghi, il fatto che l'abbiamo non rigidamente interpretata ma come possibile spostamento in quell'ambito, mette nelle condizioni alcune attività di modificare il proprio insediamento ampliandolo lo stesso. Abbiamo ancora aree da completare come insediamento artigianale e ricordo anche che anche con il completamento ultimo quell'area mantiene fortemente le caratteristiche che l'avevano caratterizzata, cioè viali, parcheggi e alberature piuttosto importanti, e questo mi pare un elemento importante. La questione della dorsale, su quella stralcio che noi avevamo fatto quando abbiamo provato per l'amministrazione provinciale, ha un altro, è un altro segnale importante di intanto rispetto istituzionale, nel senso che gli organi sovra il comune, quale la provincia e la regione Lombardia, nel momento in cui fanno delle osservazioni, mi pare assolutamente doveroso che il comune le osservi nel momento in cui poi è dedicato al risparmio del territorio. Non mi pare che alcune dichiarazioni di stampa di altri amministratori locali abbiano espresso lo stesso rispetto del lavoro della provincia. Credo che questo sia un altro segnale importante di responsabilità che il Comune di Sondrio e i suoi amministratori qui rappresentati hanno nei confronti non solo del proprio territorio ma anche delle osservazioni. Poi tecnicamente, quanto detto di Nale, non con lo svincolo che viene fatto in via Samaria nell'uscita della tangenziale, di fatto viene creato un percorso assolutamente diverso che bypassa il problema che noi avevamo cercato di superare, cioè l'attraversamento diatonale con il pezzo dietro per andare all'area artigianale. Questo mi pare un elemento estremamente importante. Voglio solamente concludere dicendo che questa modalità di lavoro con attenzione, con calma, dota il Comune di Sondrio di un altro strumento più adeguato a quello che sono le esigenze di oggi. Poi cambieranno le esigenze, ci saranno modifiche legate a esigenze diverse, credo che insieme chi governerà in un prossimo futuro sceglierà il piano di governo del territorio che più si addice alle sensibilità degli amministratori, ma e anche alle eventuali esigenze che emergeranno nel frattempo. Io voglio ringraziare intanto l'assessore Dinale, che basta, non ti vedremo più, giusto? No. Abbiamo finito il contratto con Dinale. Eh? Ah sì? È già pagato però, giusto? È già tutto pagato. Ah, perché sono simpatici, però hanno delle costano, costano. Però quindi se le cose le facciamo molto veloce senza tenere qua, Dinale lo vediamo meno possibile, quindi le trasferte, c'è dentro le trasferte, giusto? Ok, vabbè, al di là di queste battute, ovviamente il prodotto che esce da un consiglio comunale è frutto del lavoro di tanti, i nostri uffici che in qualche modo quelle modifiche che sono anche emerse di sistemazione sono ovviamente i segnali che sono arrivati ai cittadini, ma anche dagli uffici, e voglio ringraziare la Commissione perché da come mi risulta ha lavorato direi molto in sintonia per raggiungere questo obiettivo che ha questa caratteristica di un ulteriore risparmio del territorio. Ricordo che partivamo tutti insieme da un piano regolatore che si stava preparando in cui le aree edificabili erano molte, molte di più. Togliere delle aree edificabili ai cittadini, immaginate che non è così semplice, perché qualcuno ritiene giustamente che il proprio appezzamento possa essere più valorizzato, maggiormente valorizzato, se ha un indice volumetrico, se è edificabile, anche se si tratta di vigna. Dall'altra parte mi pare anche che la sensibilità che sempre di più sta emergendo in questa città, e non solo in questa città, sia più dedicata alla riqualificazione, al mantenimento, alla valorizzazione degli spazi che caratterizzano questa città.
Sì, sindaco, apriamo la discussione. Ha chiesto la parola al consigliere Songini. Prego.
Grazie Presidente. Come noto, il piano di governo del territorio è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale 40 il 6 giugno del 2011. Dal mese di novembre è stata data ampia pubblicità e diffusione all'avvio del procedimento della prima revisione conservativa del PGT e al termine ultimo per presentare suggerimenti, proposte e richieste. E detto termine era l'8 gennaio. La terza commissione consiliare, che tra le altre cose si occupa di pianificazione territoriale, ha seguito in questi mesi l'iter di questo procedimento. In particolare è stata fatta una prima informativa nella seduta del 14 marzo, poi il 23 maggio con l'architetto Dinale, che ha illustrato alla commissione la revisione con le sue particolarità, indicando quali erano le modifiche che si andavano ad attuare sia su segnalazione di privati che su segnalazione dell'ufficio tecnico. La revisione è appunto uno strumento per aggiornare e correggere laddove vi siano anche errori materiali, ma anche per adeguare il PGT ai cambiamenti, vedi lo stralcio della dorsale sud. Il 6 giugno, avendo dato tempo ai commissari di valutare l'esposizione dell'architetto Dinale e il corposo materiale messo a disposizione, si è tenuta un'altra seduta per la discussione. Infine, il 13 giugno, si è svolta l'ultima seduta, durante la quale, con la collaborazione in questo caso dell'architetto Abbiati, sono stati ulteriormente sviscerati i punti salienti della revisione e si è espresso il parere favorevole alla revisione stessa. Durante le commissioni sono emersi dei punti importanti che dovranno essere approfonditi e rafforzati in futuro, come per esempio la valorizzazione e la salvaguardia dei terrazzamenti del nostro territorio. Credo comunque che il numero di commissioni sia stato adeguato per far fronte a tutti gli approfondimenti richiesti, grazie anche alla continua collaborazione dei tecnici. Mi sento in dovere di ringraziare, oltre all'architetto Dinale, tutto il personale dell'ufficio tecnico che è stato molto impegnato in questi mesi per approntare la revisione e fare tutte le valutazioni delle richieste, delle osservazioni pervenute e per aver svolto un ottimo lavoro. Naturalmente ringrazio anche i componenti della commissione per il lavoro svolto. Il PGT è lo strumento per governare lo sviluppo urbanistico della nostra città, in quanto strumento non può essere statico, ma va aggiornato e adeguato a seconda dei mutamenti che intervengono nel tempo. Definisce le regole con le quali si valutano le varie proposte di progetti di recupero di nuova destinazione urbanistica. La variante conservativa aggiorna e adegua il PGT, ma non lo stravolge. Mantiene l'impostazione originaria e si rinnova, rafforzandosi e aggiornandosi nella visione della città. recepisce quei progetti che erano previsti e che ora iniziano a passare ad uno stato di effettiva fattibilità o esecuzione, come per esempio è stata inaugurata a maggio 2013 la pista ciclabile di via Vanoni, a ottobre 2013 quella di via Stelvio, come pure il nuovo parco Dognocchi, la sistemazione di piazzale Bertacchi e della zona antistante la stazione, ma anche i lotti successivi che verranno attuati prossimamente, il completamento della piazza La Garberia, il parco Roll e la realizzazione dell'ecomuseo di Triangia, il sottopasso ferroviario di via Nani, di cui si parla da tanto tempo, che è molto sentito dai cittadini della zona e che mai come ora vede concretizzarsi le condizioni per la sua attuazione. Sono iniziati in questi giorni i lavori per l'allargamento del sottopasso ferroviario di via Ventina e i lavori per il sottopasso ferroviario ciclopedonale di Lungomalle Rocadorna, interventi che avranno un impatto sulla mobilità all'interno della città modificando i flussi del traffico in entrata. Il nuovo parcheggio a Triasso, i lavori di restauro del castello Masegra che proseguono, la realizzazione del parco fluviale e tanti altri ancora. Ritengo molto importante il dato sul consumo di suolo, con circa 120.000 metri quadri in meno e la diminuzione dell'edificabilità delle macro aree di circa il 30%. Sono dati che si inseriscono bene in una visione di sostenibilità ambientale e tutela del nostro patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico. Sono tutti interventi che ve ne indicano la visione di città di questa amministrazione, una città a misura d'uomo, anzi di bambino, con sempre più spazi a disposizione godibili per tutti. Mi sento di dire che uno degli spazi recenti che ha acquisito una grandissima importanza per la nostra città è il parco Addamalle Roberto Esaghi. Credo che con questa prima revisione conservativa il piano di governo del territorio mantenga la sua attualità e funzionalità. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Ci sono altri interventi? Consigliere Racchetti, prego.
Grazie Presidente. Richiamo un po' le argomentazioni svolte anche dal Sindaco e dal Presidente della Commissione terza e innanzitutto a nome del nostro gruppo esprimo grande soddisfazione per le scelte adottate con riguardo all'area sud cittadina, in quanto questa revisione del PGT ha cancellato dalla dorsale sud della città importanti e vaste aree di territorio dagli ambiti di trasformazione urbana con sottrazione di suolo, aree sulle quali oltretutto il nostro consigliere Catonini per anni si è battuto in favore di temi della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e idrogeologica. Vorrei quasi dire che la visione di Catonini si avvicina molto a quella di Renzo Piano, per il quale quello dell'architetto è un mestiere politico. Non è un caso, infatti, dice, non Catonini ma Renzo Piano, che il termine politica deriva da polis, cioè da città, e Norberto Bobbio sosteneva che bisogna essere indipendenti dalla politica, ma non indifferenti alla politica. Nella sua visione di Sondrio, Catonini ha seguito linee parallele ai ragionamenti di quel famoso architetto sul rammendo delle periferie, declinato ovviamente alla nostra dimensione per le nostre caratteristiche. Dice infatti Renzo Piano che è fragile il paesaggio e sono fragili le città. C'è bisogno però di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee. E in questo caso, a nostro parere, il PGT delle idee le contiene. E oltretutto un argomento questo portato avanti da Renzo Piano, cioè come rendere migliori le nostre periferie, anche se su Sondrio il termine periferia è abbastanza relativo, ma perché periferie? Cioè perché nel centro storico abita solo il 10% della popolazione urbana e il resto sta nei quartieri che sfumano verso la campagna. E le periferie sono quindi la grande scommessa urbana dei prossimi decenni e diventeranno no pezzi di città e diventeranno no parti urbane. E quindi, e qui il PGT di Sondrio si ritrova, la prima cosa da fare è non costruire nuove periferie. Bisogna che le periferie diventino città, ma senza ampliarsi a macchia d'olio. Bisogna, come dice Piano, cucirle e fertilizzarle con delle strutture pubbliche. Quindi si deve mettere un limite alla crescita, anche perché diventa insostenibile gestire tutti i servizi che poi devono poi servire le varie aree sempre più vaste. Quindi oggi la crescita anziché esplosiva deve essere implosiva, cioè bisogna completare le ex aree industriali e quant'altro. Sempre Renzo Piano dice parlo di intensificare la città, di costruire sul costruito. In questo senso è importante una green belt, come la chiamano gli inglesi, una cintura verde che definisca con chiarezza il confine invalicabile tra la città e la campagna. E già mesi fa ricordo che il sindaco Molteni in questa sede si pronunciò chiaramente su tale volontà, e cioè intervenire in tema di revisione del PGT, nel rivedere e quindi diminuire consistentemente le zone di trasformazione urbana con sottrazione di suolo presenti nell'originario PGT, e su ciò è stato di parola. E come ha ricordato d'oggi, ha fatto proprio le indicazioni in tema che venivano dal CAL, dalla Regione, e non si è, quindi lui, come tanti altri operatori comunali, non si è fatto sfuggire l'occasione. E in questi orientamenti riscontro anche un po' i desiderata di Catonini che ha portato avanti negli anni. E soprattutto, ripeto, con riguardo allo dorsale sud, cioè un'area della città molto delicata dal punto di vista idraulico, attenzioni decennali che ormai che necessitano ancora di attenzione, come ha sempre esposto Catonini anche in interventi con l'assessore Morelli, parlando della dorsale sud, delle opere di protezione idraulica, dei rischi del torrente Mallero connessi coi rischi esondativi del fiume Adda. Infatti scriveva anche Catonini in carteggi con Morelli: ricordiamoci di non sottovalutare i rischi idrogeologici alla quale è sottoposta la città. Il primo dei compiti che l'amministrazione locale, di qualsiasi colore essa sia, deve ottemperare, è un problema nazionale. E questo è assolutamente condivisibile. Quindi su questo punto il nostro gruppo ringrazia sindaco, assessore, colleghi consiglieri, gli uffici e il progettista che hanno voluto elaborare su questa operazione con l'auspicio di ulteriori approfondimenti. Altro punto qualificante di questa revisione è rappresentato secondo noi dal recepimento del vincolo sull'ex convento di San Lorenzo posto dalla soprintendenza. Vorrei ricordare che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, ottenuto anche salvaguardando da alterazioni un quadro di insieme paesaggistico e architettonico, concorrono a preservare la memoria della comunità e del territorio anche a livello locale. È stato fatto proprio quindi il vincolo contenuto nel decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, dove mi piace ricordare l'immobile denominato ex convento di San Lorenzo è tutelato, comprensivo anche delle particelle catastali ove attualmente insistono i terrazzamenti vitati, e tanto più che i vigneti storici del convento di San Lorenzo sono oggetto di un'importante mostra tematica allestita in questo periodo a Villa Carlotta a Tremezzo. E su questo punto cito sempre Renzo Piano, che con riferimento alla bellezza storica e paesaggistica che fa da cornice alla nostra città, cioè non cito Renzo Piano, però facendo riferimento io alla cornice di bellezza storica e paesaggistica di Sondrio, dice: si tratta di una bellezza che non è per nulla inutile e cosmetica, ma che si traduce in cultura, in arte, in conoscenza e occupazione, e quella che dà speranza, che crea desideri e che dà e deve dare la forza ai giovani cittadini. Non voglio qui entrare poi nel merito delle polemiche sul mancato riconoscimento dei nostri vigneti nel patrimonio UNESCO. È un fatto però che la situazione del nostro fondovalle non aiuta, e oggi siamo costretti a scegliere tra la sicurezza stradale che impone la strada di arroccamento alla Sassella e un'ulteriore compromissione di un contesto ambientale unico. A questo proposito il nostro comune si sta muovendo nella giusta direzione verso una politica territoriale logica ed equilibrata. E concludendo ricordo al proposito il pensiero di un altro architetto, Giuseppe Galimberti, che ha scritto che ho sempre considerato il nostro mestiere strumento politico per eccellenza. Ho da sempre condannato l'assurda assuefazione alla politica ufficiale, incapace di vedere nella forma del territorio la testimonianza del suo operare. La Valtellina ha in poco più di mezzo secolo assunto nella sua piana alluvionaria la faccia assurda di una periferia senza logica. Ecco, mi auguro allora che questi nuovi criteri, oggi tratteggiati dal PGT, vengano mantenuti per le future scelte urbanistiche cittadine e diventino precedenti cui attingere nell'affrontare i nodi ambientali a livello provinciale. Ricordo l'assetto del Parco dello Stelvio, il piano cave provinciale e il dissesto idrogeologico generalizzato. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. La parola al consigliere Massera che l'ha chiesta.
Grazie Presidente. Credo di essere uno di quei consiglieri di minoranza che superstiti sulle iniziative e sullo studio, sulle valutazioni, sulle dibattiti politici e tecnici che hanno portato alla redazione del PGT, e quindi di poter così oggi trovarmi a commentare e a dare la mia espressione di voto su delle scelte che conosco abbastanza bene e su cui quindi ho un'opinione abbastanza ben formata e che mi portano sicuramente a dare una valutazione per certi versi di soddisfazione, per altri invece di insoddisfazione per la mancata, per non aver colto l'occasione di una revisione seppur conservativa dello strumento, tralasciando alcune scelte che a nostro avviso erano da fare allora e sarebbero da fare ancora oggi. Però diciamo che il bicchiere è mezzo pieno, mettiamola così, mezzo pieno, e partiamo dalla parte diciamo del mezzo pieno. Il mezzo pieno è dettato dal fatto che una serie di scelte che adesso vengono adottate, vengono proposte, verranno adottate, erano scelte che noi abbiamo suggerito già nel 2010 in tutte le fasi, dall'adozione all'approvazione, sedute di consiglio comunale, discussioni pubbliche varie. E quindi, siccome mi è stato chiesto in commissione di non allargarmi, anche se per carità io credo è una battuta, però mi sembra un po' paradossale stare qua a parlare della revisione conservativa del PGT senza parlare del PGT, insomma, un po'. Io però stiamo proprio sul merito delle scelte concrete, ma chiaramente le scelte concrete vanno a incidere sulla natura di un piano. Io ribadisco l'osservazione che ho già fatto, a mio avviso. Queste alcune scelte, quelle più qualificanti, quelle che riguardano il documento di piano, sono poche ma buone, nel senso che vanno a incidere parecchio e a mio avviso modificano abbastanza l'impianto del piano di governo del territorio, che a nostro avviso era allora un piano che mancava di alcune indicazioni strategiche, non era un piano così con un'identità sufficientemente forte, e oggi vedo semplicemente, ecco, un accogliere alcune indicazioni che già erano emerse ed erano forti allora, non solo della minoranza ma anche da alcuni membri della maggioranza, vedi ad esempio Cattonini, sul tema ad esempio del consumo di suolo. Allora noi questo piano pareva un piano che aveva importanti ambiti, vedi la dorsale sud con consumo di suolo, ma che comunque consentiva grossi insediamenti volumetrici, e tuttora lo consente, in altre, non solo su aree con consumo di suolo, ma su ambiti del tessuto consolidato, recepiva piani attuativi già in essere prima o previsti dal piano regolatore che ancora non erano attuati. Il discorso sul consumo di suolo non esaurisce la carica di nuovo volume edificatorio che porta questo PGT, per carità, non è che non siamo qua a dire che non si può portare un metro cubo in più di volume, ci mancherebbe altro, perché sarebbe velleitario, sarebbe ideologico e contro la logica anche. Però rilevavamo e rilevo tuttora che è un PGT che comunque sia nelle aree con consumo di suolo, sia nelle aree senza consumo di suolo, prevede grosse possibilità di nuovi volumi residenziali, a nostro avviso non tarate sulle esigenze della città. Oggi una grossa fetta di suolo, di consumo di suolo, viene eliminata eliminando la dorsale sud, circa 80.000 metri quadrati mi pare. Ecco, io ricordo benissimo, sia in ambito di osservazioni che poi di emendamenti alla proposta di delibera che adottava il PGT, che poi in fase di osservazioni e poi in fase di approvazione, noi avevamo indicato che la dorsale sud, ecco un po' per riassumere perché molto si potrebbe dire sulla dorsale sud, ma la dorsale sud, quali erano gli elementi principali di contrarietà? Fondamentalmente erano il contrasto con lo strumento urbanistico provinciale, quindi il piano territoriale di coordinamento, e su questo punto ci era stato risposto che la nostra osservazione non è raccoglibile in quanto si trattava di un'indicazione di compatibilità spettante alla provincia di Sondrio. Noi già lo dicevamo, guardate che difficilmente avremo un'indicazione di compatibilità, e così è stato effettivamente, quindi diciamo che già allora si poteva fare una scelta diversa, evitare una provvisione di consumo di suolo, evitare ad esempio di dover oggi rimborsare dell'IMU a quei cittadini che hanno pagato a partire dal 2011 l'IMU su quelle aree che adesso vengono stralciate. Abbiamo oggi facciamo una scelta corretta che semplicemente potevamo fare prima, e quindi chiaramente non posso che essere assolutamente favore a questa decisione, però è anche corretto, credo, che come unico consigliere presente di minoranza rispetto al dibattito di allora, trovo corretto e giusto ribadire questo percorso, perché ogni percorso ha una storia, ogni scelta ha una storia, e quindi mi sembrava giusto anche ripercorrere un attimino questa storia. Sull'ambito di trasformazione, corso 25 aprile, quindi la T25, anche qui siamo favorevoli alla scelta di stralciarlo, così come lo eravamo nel 2010. Allora la risposta fu che la richiesta di stralcio di questo ambito non era accoglibile in quanto questo ambito corrisponde alla volontà progettuale del piano. Ci fa piacere che non corrisponda più alla volontà progettuale del piano prevedere degli aumenti volumetrici in quell'ambito, che è un ambito sì limitato effettivamente perché era l'ambito di trasformazione più piccolo rispetto a quelli previsti, però significativo, posto in un'area a giardino, un'area centrale della città, le possibilità lì potevano arrivare a prevedere un edificio, insomma, anche che andava a nostro avviso a poco integrarsi nei giardini, e quindi siamo ben lieti che oggi questa previsione sia stata eliminata. A nostro avviso altre scelte potevano essere fatte nell'ambito di una revisione conservativa, scelte che chiaramente togliere la dorsale sud è una scelta di peso. Certo, altre scelte che noi avevamo chiesto di fare sono altrettanto scelte di peso, però così come si è stralciata la dorsale sud, a nostro avviso a quel punto ci sta anche in un processo di revisione conservativa prevedere altre modifiche, quali ad esempio prevedere di eliminare la previsione di un nuovo parco nell'area lungo l'Adda, quindi il famoso parco fluviale di cui abbiamo parlato più volte. È una scelta legittimissima quella di voler realizzare un parco, altrettanto legittima la scelta nostra di aver detto no a quel parco per tutta una serie di motivi e di dirlo tuttora. Quindi questa è una scelta, ad esempio, che non è stata una proposta che non è stata accolta, e quindi qui vengo al bicchiere mezzo pieno, diciamo, mezzo vuoto, scusate. Anche sull'area, sull'ambito 2.8, che è quello di via Germania, dedicato a, diciamo, alla zona dedicata a fiere e diciamo circhi, avevamo fatto una proposta concreta di prevedere che quell'area diventasse un'area diciamo un'area di servizio per mezzi autoarticolati, quindi un'area di ricovero dei mezzi pesanti, degli autoarticolati, che così, diciamo, presenti magari adesso in altre aree della città, anche in parcheggi, vanno a occupare dei parcheggi magari che potrebbero essere, o delle aree che potrebbero essere destinate ad altro. Quindi era una proposta che ci sembra tuttora valida, però per carità, non possiamo certo, voglio dire, chiaramente non abbiamo la pretesa che venga modificato completamente l'impianto di un PGT, ci mancherebbe altro. Rileviamo che però alcune modifiche sono significative e vanno in una direzione che in parte ovviamente ci soddisfa. Detto questo, il consumo di suolo, se oggi elogiamo una revisione che lo contiene, già allora, ricordo le discussioni, si diceva che il nostro PGT era un PGT con poco consumo di suolo e che quindi era molto virtuoso da questo punto di vista. Chiaramente poi l'asticella, voglio dire, la si può spostare nel corso degli anni. Oggi andiamo ad aggiornare il concetto in termini migliorativi, però evidentemente era un piano, lo ammette il voto di oggi, che, voglio dire, un certo consumo lo indicava e lo emetteva e lo prevedeva, a differenza di quel, insomma, delle, ma come posso dire, magari delle minimizzazioni di allora. Però va benissimo, siamo soddisfatti di questo. E quindi, che dire, alcune indicazioni ci trovano soddisfatti, altre non sono state raccolte, quindi ribadisco un giudizio a metà. Però a nostro avviso, tolta la dorsale sud, si viene a togliere forse quella che era la scelta più significativa che veniva fatta allora, e quindi a mio avviso questo piano perde un pochino una certa identità, perché francamente non sono così certo che, anche ad esempio dal punto di vista viabilistico, il discorso di introdurre e ovviamente di realizzare la rotonda in via Samaden vada a risolvere del tutto determinati problemi. Non la vedo proprio, le vedo come cose su due livelli, la strada che era prevista nella dorsale sud e la rotonda in via Samaden. Non sono così convinto che la rotonda risolverà tutte le problematiche che si volevano risolvere con la nuova strada. E quindi queste per ora sono le mie considerazioni. Dopodiché il passaggio non è finito, perché avremo una fase di una nuova fase di approvazione. Credo che tra l'adozione e l'approvazione, se ci saranno delle osservazioni, valuteremo anche altre osservazioni che possono arrivare. Però per il momento il giudizio non può che, e sarebbe paradossale che non fossi soddisfatto quando vengono chieste e vengono raccolte delle indicazioni che erano state già allora con forza date. Grazie.
Grazie consigliere Massera, chiesto la parola e il consigliere De Felici, prego.
Grazie presidente. In questi anni di vita del PGT alcune cose si sono modificate ed altre ancora sono state oggetto di stanze da parte di privati, di cui si è preso atto per una loro valutazione di merito. È in quest'ottica che l'amministrazione comunale ha voluto procedere ad una revisione del PGT per un suo aggiornamento. Tale percorso di revisione è stato sviluppato nel rispetto delle normative in materia, sotto il profilo sia formale che sostanziale, attraverso modifiche che questa sera il progettista Dinale e l'assessore Morelli ci hanno illustrato sia nel loro contenuto, sia nelle motivazioni che le hanno determinate. Percorso che ha visto una prima illustrazione nella commissione dello scorso maggio, per poi essere ulteriormente approfondita nelle due sedute di commissione di inizio giugno. Nell'ultima di queste abbiamo ascoltato un'ampia valutazione politica sull'intero PGT da parte del consigliere Massera, che, come del resto ha ribadito anche questa sera, rivendica a suo dire il ruolo delle minoranze presenti nel passato consiglio comunale, su scelte che furono prese e sulle quali le stesse non concordavano. Per il consigliere Massera era stato fatto una vigorosa opposizione su queste scelte. Sull'argomento, come del resto su molte altre considerazioni, non mi trovo assolutamente d'accordo, perché ritengo che da parte delle forze di minoranza di allora fu fatto di tutto per ostacolare l'adozione del PGT entro i termini previsti. Ricordo ancora le letture di paginate di testi, il consigliere Massera ci deliziò con le letture di brani di Moby Dick, momento veramente pieno di contenuti. Alla luce di queste considerazioni, ritengo sia opportuno ricordare in quest'Aula che il pacchetto PGT, se così lo vogliamo definire, ce lo trovammo sul tavolo perché la precedente amministrazione non fu in grado nemmeno di cominciarlo. I tempi mai, e dico mai, rispettati dall'amministrazione Bianchini ci obbligarono a rincorrere delle scadenze pressanti che la legge regionale prevedeva, e che dopo le prime proroghe la Regione Lombardia non sembrava disposta a concederne altre. Quindi, immediatamente dopo l'insediamento dell'amministrazione Molteni, si iniziò l'iter procedurale che vide consegnare al Consiglio Comunale, dopo poco più di 2 anni, la proposta di adozione del nuovo piano di governo del territorio. Quindi toccò ad un'amministrazione Molteni, come del resto era avvenuta anche con l'ultimo piano regolatore, portare a compimento un'operazione che altri non furono in grado di concludere. In fase di adozione fu deciso di non affrontare la discussione sugli emendamenti proposti dalle minoranze, ritenendoli più assimilabili ad eventuali osservazioni e rimandando quindi la trattazione alla fase di approvazione. Parecchie osservazioni richiamavano infatti gli emendamenti proposti dalle minoranze e laddove si trattava di errori o imprecisioni o integrazioni furono accolte e inserite nel testo definitivo. Insieme anche a quelle osservazioni pervenute dai cittadini e da enti che furono ritenute in linea con le normative e con l'impostazione e gli indirizzi di politica urbanistica che il sindaco e la giunta ebbero ad indicare. Le minoranze non condivisero questa linea e, pensando forse di avere maggior seguito dai cittadini e dai media, mantennero una linea che secondo me non produsse effetti se non quello di passare alcune serate in consiglio facendoci, come ho già avuto modo di dire, tutt'altra cultura rispetto ai temi in ordine del giorno. Nel mio intervento ebbi a dire che era giusto sottoporre la nostra idea di PGT alla città ed attendere le osservazioni, nella consapevolezza che se un ruolo viene affidato ad un amministratore e a lui viene accordata la fiducia nel governo della città, è oltremodo giusto che lui si faccia carico e si assuma la responsabilità dei propri atti e delle proprie decisioni. E sarebbero stati i cittadini a valutare l'operato e a suo giudizio degli stessi si sarebbe dovuto rispondere. Ebbene, i cittadini di Sondrio hanno nell'ultima tornata elettorale espresso chiaramente il loro giudizio su questo argomento come su altri temi che questa amministrazione giorno per giorno affronta e cerca di risolvere. È stato più volte detto, anche da altri miei colleghi di maggioranza, ogni qualvolta si sarebbe discusso del piano di governo del territorio, ciò non avrebbe determinato una ingessatura di questo strumento, che sarebbe stato un punto di partenza sul quale intervenire per le modifiche del caso, anche dopo la sua approvazione e la sua entrata in vigore. Ciò è avvenuto e questa amministrazione comunale ha dato avvio al procedimento di revisione conservativa del PGT, senza alterarne l'impostazione complessiva originaria, ma aggiornandola, attraverso cosa? Le correzioni di vari errori materiali, la rettifica di alcuni perimetri, l'aggiornamento di nuovi vincoli della rete delle piste ciclabili o l'inserimento delle opere pubbliche e dei servizi realizzati. Concludo, questa sera siamo ben lieti di votare favorevolmente l'adozione della revisione conservativa del PGT e di dare l'ennesima dimostrazione di efficienza amministrativa e di buon governo alla guida del Comune di Sondrio. Grazie.
Grazie consigliere De Felice. Ci sono altri interventi? Consigliere Piasini, prego.
Intervenire dopo Renzo Piano o Massera o altri consiglieri, ovviamente sto ridendo, è difficile. Io non sono un tecnico di PGT, non sono un architetto, non sono un geometra, quindi vado un po' a tentativi.
Coraggio, consigliere Piasini.
No, non mi interrompa, mi stavo lanciando. No, dico, vedendo la parte principale che viene stralciata, che è la dorsale sud, viene a mancare, come diceva il consigliere Massera, una parte importante del piano del governo del territorio approvato nel 2011, e già allora si sapeva che era in contrasto con il PTCP provinciale, quindi dove si prevedeva una zona agricola strategica e si poteva tranquillamente evitare ed accogliere l'osservazione che questa area andava in netto contrasto col PTCP ed evitare di rifarlo ora togliendo quest'area e autoincensarsi che viene tolto del volume del territorio dalle costruzioni, dallo sfruttamento e quant'altro, perché la scelta è stata fatta allora di mettere dentro del territorio da consumare e adesso ci si autoincensa perché lo si toglie. Mi sembra un po' in contrasto su questa cosa. Quindi anche da parte mia, io non ero in consiglio comunale, ma ricordo i consiglieri della Lega presenti che sostenevano queste cose, come già ha ampiamente detto Massera, e siamo contenti che sono state accolte in parte le osservazioni della loro minoranza. Il lavoro fatto anche lì era stato molto corposo, al di là delle poesie, al di là dell'ostruzionismo che in un consenso democratico ci stanno, nel senso la minoranza ci sta che possa tentare di allungare i lavori di approvazione di determinati provvedimenti. Non so, ti faccio un esempio di un comune di Milano dove al bilancio hanno presentato 2000 emendamenti, ci hanno messo un mese ad approvarlo, cioè capisci che ci sta nel gioco delle parti e non vedo nulla di strano in questa situazione, quindi... però dietro c'era tutto un lavoro, erano stati fatti degli incontri, erano state spiegate le osservazioni, c'erano degli errori di mero calcolo, perché mi ricordo che c'erano delle somme completamente sballate ed era stato approvato il PGT non recependo neanche quelle osservazioni e quindi dire solo che l'opposizione allora si è divertita a tenere qui i consiglieri di maggioranza per cercare di perdere tempo, non lo accetto come osservazione, visto che il lavoro a monte da parte dei consiglieri da allora, con l'osservazione anche nel merito, erano molto importanti. Ritornando a questa variazione, dico, sono soddisfatto per il recepimento, e in alcune parti non concordo, e anch'io non riesco a capire lo svincolo di via Samaden, come possa cambiare il traffico verso l'area industriale, verso l'area artigianale, che invece la strada che era prevista avrebbe risolto, perché comunque il giro è sempre quello, bisogna comunque tornare su via Donatore di Sangue e tornare fuori, quindi non riesco a capire cosa cambia nel... No, poi se magari l'assessore lo spiega, io sono, ho detto, non sono un tecnico, però sempre da via Donatore di Sangue bisogna passare, sempre lo stesso giro in mezzo a una zona residenziale con i camion e con i furgoni bisogna fare, che probabilmente la strada prevista in quell'idea, in quel cambiamento nel PGT, prevedeva di spostare questi mezzi all'esterno dell'abitazione. Quindi non vedo perché la rotonda sposti i mezzi fuori dall'abitazione, non succede, anzi saranno ancora lì, quindi il problema non è stato risolto. È stato risolto nella parte davanti al campus, nella parte davanti all'autostazione e quant'altro, ma non nella parte forse un po' più residenziale dove ci sono delle case. Quindi preannuncio il voto d'astensione mio, ma proprio per questo, soddisfatto per il recepimento di togliere questa parte volumetrica e mantenere un territorio meno sfruttato a livello di costruzione, e su altre scelte non mi trovo completamente d'accordo, e quindi faccio un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ci sono altri interventi? Brevemente di nuovo la parola a Massera, che ha già fatto il suo intervento, però
sì, grazie.
Può riprendere la parola.
Ma era anche per espressione di voto, se non ci sono altri interventi.
No, se espressione di voto, però prima volevo terminare, se ci sono altri interventi.
Posso fare un breve intervento.
Allora, a questo punto non passiamo a dichiarazioni di voto, se nessun altro interviene.
Certo.
Allora,
grazie Presidente.
Prima tu chiedeva la parola al Sindaco per intervenire su questo.
Su delega dell'assessore che mi ha dato, mi ha ridato la delega per la risposta. Io credo, così di aver interpretato anche dagli interventi che sono venuti dai banchi della minoranza, dell'opposizione, il fatto che il voto sia di astensione, almeno per quanto ha dichiarato Piasini. Io credo che sia doveroso intanto segnalare questo come elemento positivo, nel senso che molto spesso, quasi sempre, proprio perché il PGT è l'espressione delle dinamiche urbanistiche che stanno dietro un progetto di un'amministrazione, vedere che sostanzialmente non vengono evidenziati elementi gravi o di grande dissonanza testimonia che il processo che è stato anche oggi consolidato, migliorato, perché questo è il compito che noi abbiamo tutti attraverso il PGT, è un processo che evidentemente va nell'interesse della città, e cioè se anche l'opposizione, la minoranza segnala questo elemento, credo che la città debba essere soddisfatta, e questo è una considerazione e anche un tributo che faccio a coloro i quali evidentemente sul bicchiere pieno, vuoto o meno, hanno fatto legittimi ragionamenti. Io mi permetto, alla luce di quello che ho fatto nella mia introduzione, di segnalare alcuni elementi che vorrei ancora maggiormente condividere con tutti in Consiglio Comunale, e cioè è oggettivo che il risparmio del territorio è un elemento che è stato evidenziato nel percorso dei piani regolatori che hanno visto almeno il sottoscritto come responsabile in qualità di sindaco. Ricordo che i piani di espansione della città, soprattutto, facciamo un po' di storia, per quanto riguarda le frazioni, ricordo con chiarezza che vedevano la zona di Mussini collegata fino ai Ronchi. Tutta quell'area sarebbe diventata tutta un'area di collegamento e tutte edificabili. Lo stesso erano nelle altre zone di Moroni. C'era il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di ridurre queste aree e non rendere edificabile, è stato anche un atto di coraggio. Un po' di anni fa questo coraggio forse tutti insieme non l'avevamo, sulla spinta della questione. Mi ricordo che in una delle uscite che allora avemmo nella zona delle frazioni, qualcuno segnalava che fosse più interessante rendere la vigna edificabile, perché alla fine la vigna diventava veramente una proprietà importante, nel senso che veniva distrutta la vigna e si poteva vendere il terreno a qualche brianzolo che veniva a far la casa. Le dinamiche oggi sono cambiate, e per una parte non nobile, e cioè nessuno vuole più costruire case, non c'è più questo interesse, quella è la parte meno nobile. Dall'altra parte però la parte nobile ha portato, anche attraverso l'approvazione con grosse difficoltà del PTCP provinciale, a una maggiore sensibilità attorno alle aree che hanno determinate caratteristiche. E quindi, siccome Massera ha fatto riferimento alla questione del parco, quello giù di via Vanoni, intanto per intenderci via Guicciardi, io credo che tutti noi dobbiamo avere ancora il coraggio di segnalare che quell'area vicino all'Adda, vicino a Tangenziale, di collegamento ideale con tutta la zona della Piastra e anche con il parco Adamallero, con una volontà forte di riqualificarla dandogli una funzione. Cioè dobbiamo tutti insieme avere quel coraggio, il che vuol dire non solo risparmiare il territorio, dargli un senso, che è quello di identificare alcune aree della nostra città particolarmente vocate a una funzione. E quindi io ritengo che il mantenimento di quell'area e anche dell'obiettivo di spostare quel tipo di insediamenti che ci sono lì, e sono insediamenti che poco si addicono, come gli orti del resto, a una visibilità particolare quando si passa sulla tangenziale. La tangenziale è un balcone dove tu, passando, identifichi in qualche modo qual è quella città che sta oltre la tangenziale. E se vede il castello, se vede le vigne, se vede i fiumi, vorremmo tutti insieme che vedesse una area più dedicata al verde, con maggiore facilità di leggere quelle aree di penetrazione rappresentate per esempio da queste linee ideali delle piste ciclabili che collegano di fatto aree di verde e con il centro della città. E quindi io ritengo che qui tutti insieme dobbiamo seguire con le difficoltà del caso quel tipo di percorso. E anche sulla questione che segnalavi sempre tu, Massera, sulla questione dell'area di via Germania per mettere il parcheggio dei camion, io ritengo che sia utile segnalare che la città comune capoluogo debba necessariamente avere per legge un'area dedicata ai circhi. E devo dire che abbiamo fatto dei ritagli impossibili giù al campo di calcio e roba del genere. Se dedichiamo un'area del genere, credo che andiamo incontro a un'esigenza di quei tipi di operatori, ma anche in qualche modo sociale. E l'insediamento di un deposito di camion credo che snaturi, secondo me, il senso di quell'area artigianale che, ricordo, è dedicata più a funzioni produttive, non di deposito. Ricordo il regolamento del PIP di allora che non si mettessero gli insediamenti di tipo espositivo, ma tutto fosse dedicato a un'area produttiva e l'elemento di valutazione fosse proprio il numero di dipendenti che quell'attività andava a implementare. Questo era l'obiettivo e secondo me quello è anche l'obiettivo, al di là di qualche sediamento di autofficine, ma come vedete dentro il regolamento anche quelle autofficine hanno le aree di esposizione dei mezzi veramente ridotto, se andate a vedere il regolamento, rispetto a le altri tipi di insediamento. Voglio anche dire che magari la questione dei servizi è passata magari non facilmente letta, ma la città cambia e faccio un esempio sulle scuole. È chiaro che le dinamiche delle scuole oggi hanno vive momenti di difficoltà, intanto perché c'è l'autonomia scolastica che ha consentito uno scarso protagonismo dell'ente locale e molto spesso l'ente locale deve subire il sistema ondivago e dovere sopperire con interventi strutturali. Pensare che in quella zona potesse, inteso via Nani, esserci una scuola era un'idea estremamente interessante. Peccato che il numero delle scuole a Sondrio è superiore a quello che oggi è il bisogno e di fronte a una popolazione che cede, quindi diventa oltremodo non proponibile una realizzazione di una scuola a fronte del fatto che proprio la scuola di via Nazaro Sauro si sta svuotando di contenuti, ma perché i numeri non ci sono, e quindi scegliere di far prevalere la chiusura del passaggio a livello di via Nani per quel tipo di iniziativa credo che sia nell'ottica di PGT che si muove in base alle varie situazioni, e credo che anche questa cosa magari passato in silenzio in realtà è un elemento non marginale. Ricordo anche perché l'ho accennato prima, ricordo che le richieste degli industriali era di avere più aree per insediamenti produttivi, è una domanda che loro fanno sistematicamente in tutti i comuni. Mi viene in mente, ricordo ancora la Prica, costruiscono nella zona che si arriva su in quei pratoni bellissimi dei capannoni, oggettivamente discutibile, il PTCP dice che forse non è il caso, normative sulle 1300 metri, 1200 e tutte questioni impediscono un certo tipo di intervento politico, però credo che anche questo senso di responsabilità del movimento degli industriali su insediamenti produttivi forse comporta anche a loro una rivisitazione di tutto il patrimonio che c'è in giro per la provincia e non chiedere a ogni singolo comune di avere necessariamente l'area artigianale. Il PTCP ha fatto questo sforzo di dire quali sono le aree industriali ormai del tutto evidente e consolidate, concentriamo lì il tipo di iniziative, anche perché il sistema infrastrutturale poi non deve essere modificato troppo. Io credo che al di là di tutto questo PGT in un percorso che continuerà nel tempo abbia introdotto alcuni elementi, poi merito di chi si è discusso, evidentemente se si recepiscono suggerimenti interessanti sta l'intelligenza di chi li ha proposti e anche l'intelligenza di chi in un ragionamento assolutamente corretto poi li inserisce nel documento che intende proporre. Quindi ritornando alla questione di prima, l'astensione mi va già bene, se poi dopo quello che ho detto magari il PGT viene approvato all'unanimità, capisco che poi si condivide ampiamente lo strumento, però credo che abbiamo un percorso non facile e lo dico come comune capoluogo e lo vedete anche voi con le difficoltà che abbiamo per esempio sul mondo del commercio, sulla grande distribuzione. Alcune sensibilità questo Consiglio Comunale le ha espresse, vorrei che fossero di patrimonio anche più allargato nella vita della provincia. E la questione che ha fatto riferimento a Racchetti sulla questione dell'UNESCO, oggettivamente questo è un elemento che ci deve far pensare tutti. Se ci giriamo e guardiamo verso l'alto, abbiamo posto dei vincoli condivisi
sulle vigne, sui terrazzamenti, sulle cose, abbiamo perso, a mio parere, l'occasione di, dalle vigne, di guardar giù e di porre particolare attenzione, una stessa attenzione ai vincoli sull'area della piana, che oggettivamente è un po' sfuggita di mano nel disegno urbanistico di ogni singolo comune e che il PTCP, tardivo o non tardivo, ha cercato di in qualche modo porre rimedio. Però, insomma, se la stessa sensibilità che è emersa in questo Consiglio Comunale emergesse o emerge in tutti gli altri consigli comunali, credo che alla fine la somma di tanti PGT possa portare a risultati come quelli che noi abbiamo sognato. Ricordo, e poi finisco, che la questione dell'area vasta della provincia senza una governance che sia elettiva e che si sia forte alla fine sarà un elemento di debolezza, perché anche sulle questioni di pianificazione del territorio credo che varrà molto di più un consenso così su alcuni scambi rispetto ai valori alti che il nostro territorio dovrà mettere in campo. Spero di aver risposto ai quesiti e se poi cambiate il voto nel senso il migliore, io sono contento.
Grazie Sindaco. Adesso, se c'è ancora discussione, se no passiamo poi alle dichiarazioni di voto. A questo punto mi sembra che si possa passare alla dichiarazione di voto. Massera, prego.
Io in realtà colgo magari qualche spunto dall'intervento del Sindaco, ma starò nei 5 minuti, quindi comunque la finalità è quella di esprimere il voto.
Facciamo un piccolo allargamento.
Direi che 5 prego. Minuti è il tempo che... No, ce la faccio. Intanto, vabbè, io credo che e quindi io credo che l'accontentarsi di un'astensione che preannuncio sia comunque... credo qualcosa di positivo. No, allora, una cosa importante lo tengo a precisare. Noi questa sera, visto che già in commissione lo si è detto, stiamo discutendo su alcune proposte di modifica al PGT, non sul PGT. Quindi io mi asterrò su queste proposte. La valutazione sull'impianto generale del PGT non cambia e quindi sono contrario e non cambio idea, ma le proposte in parte accolgono alcune cose che anche noi dicevamo allora e quindi non ci si può che astenere, e quindi la valutazione è questa. Tre cose, mi sembra molto limitativo della discussione che c'è stata allora e del lavoro fatto allora, ecco, il riprendere magari le sedute in cui abbiamo fatto un'azione anche di ostruzionismo o filibustering, come lo chiamava il consigliere Gianmaria Bordoni. Ricordo che anche il consigliere Sozzani ha rivendicato la nobiltà di questo tipo di azione quando ci si vuole opporre con forza a scelte amministrative che non si condividono. Non ci siamo limitati a leggere Moby Dick, ma abbiamo fatto proposte che sono state poi, questo ci tengo a sottolinearlo con forza, in parte anche accolte dagli uffici, perché ci sono, adesso non è caso di tirarle fuori, delle osservazioni dell'ufficio tecnico che sono andate a valutare positivamente, da un lato anche il fatto di aver sottolineato alcuni errori formali di cui non ci si era accorti, dall'altro anche alcune indicazioni. Vorrei ricordare che sull'ambito di Via Torelli 2.7 c'era una previsione iniziale di volumetria importantissima, un metro quadro su metro quadro, che poi è stata ridotta a 0,60 su metro quadro, noi chiedevamo 0,50, ma anche qui l'ufficio tecnico, e ne dà atto, ha in parte accolto osservazioni delle minoranze, che non si sono limitate a far perdere del tempo. Credo che il lavoro sia stato importante, perché ancora oggi quel lavoro sta dando un po' di frutti. Credo che sia stata una discussione che ha fatto crescere un po' tutti. Sull'area fluviale, qua una risposta al sindaco, sul parco fluviale io non sono favorevole a un'edificazione in quell'area. Semplicemente, a mio avviso, lo strumento non è quello di fare un parco, ma mi andava bene la previsione di zona agricola, al limite lavorando su vincoli ulteriori che si possono dare a delle aree che rimangono private ma agricole, perché credo che sia legittimo pensarlo, un nuovo parco non è necessario e tra l'altro pone dei problemi importanti anche in termini di manutenzione, di costi della manutenzione, perché noi sappiamo già quanto costa la manutenzione del parco Bartesaghi, che è un patrimonio della città, ma è un patrimonio molto costoso e complicato da gestire, quindi un'area ancora più grande da gestire a parco creerebbe dei problemi importanti anche sotto questo punto di vista. Quindi la motivazione è questa, sicuramente non di trasformare in un'area edificabile. Sull'area dei circhi e delle feste, a mio avviso c'è spazio in città, proprio anche per il fatto che sono venute meno alcune previsioni, magari si stanno aprendo degli spazi, ci sono degli spazi per spostare lì un'area di questo tipo. Adesso non c'è più la dorsale sud, magari nell'area della dorsale sud si può prevedere spostare lì quest'area, piuttosto che comunque. Anche su questo niente di particolarmente, voglio dire, sono scelte, le scelte sono chiaramente tutte legittime, le scelte politiche. Quindi ribadisco l'astensione e se si potrà lavorare ulteriormente da qui all'approvazione vediamo se ci saranno delle osservazioni. Siamo qua per lavorare in maniera costruttiva con tutti i limiti del non essere assolutamente tecnici, ma dobbiamo fare una parte politica. La parte politica ci porta ad astenerci su questa votazione, sull'adozione del PGT.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Altrimenti, consigliere Cattonini, prego.
Grazie presidente. Volevo approfittare dalla dichiarazione di voto di questo breve spazio per dar voce ad un sogno. Busi me lo consentirà sicuramente perché non infrange il patto di stabilità, perché sognare costa niente. In poche parole, sogno un progetto urbanistico che va nella direzione del meno inaugurazioni e più manutenzioni. Sogno come una grande fabbrica del Duomo attiva nella conservazione storica ed ambientale della città. Si creerebbe lavoro duraturo e di qualità, non le solite grosse imprese edili, ma tante piccole imprese specializzate in campi di eccellenza, impegnate a togliere la polvere del brutto che sempre più dal dopoguerra in poi, urbanisticamente parlando, si è depositato ovunque a macchia di leopardo sui nostri centri urbani. Contemporaneamente si dovrà percorrere la via verde in campo energetico a tutti i livelli, per far veramente Sondrio una smart city in alto nelle classifiche. Chiaramente quasi è sogno, perché sì, ci si appella sempre al fatto che le risorse economiche sono a zero, per cui è difficile realizzare questi sogni, però io riscontro che certe volte sulla base di progetti credibili non è un'eresia concorrere e nell'accedere a finanziamenti europei in questi campi virtuosi. C'è chi l'ha fatto e con successo, e numerose cose in Italia, da Salerno ad Alessandria, ad esempio. Salerno è tutta fotovoltaica, si può dire, e i soldi lì sono controllati e vanno a buon fine, invece l'uso comune in Italia è renderli quando arrivano, cioè non utilizzarli, dopo X anni vanno indietro perché non ci si può magnare. Quindi sono soldi giusti, sicuri, garantiti, controllati. Tornando all'argomento di questa sera, proprio entro nella dichiarazione di voto. Un grosso grazie all'amministrazione che con queste modifiche al PGT vigente attua delle scelte in campo urbanistico ambientale che danno un segnale virtuoso di inversione di tendenza rispetto al passato. Quindi grazie ancora e il nostro voto è favorevole ovviamente. Grazie.
Grazie consigliere Cattonini. Altri che vogliono intervenire? Nessuno? Procediamo allora alla votazione. Ringrazio prima di nuovo l'architetto Di Nale per il lavoro svolto, gli uffici e l'assessore, e adesso procediamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla proposta di delibera alza la mano.
Tutta la maggioranza.
Chi si astiene?
Tutta la minoranza. 6.
Controprova. Chi è contrario? Nessuno. Allora, il punto 6 è approvato con 18 voti a favore e 6 astenuti. Posso chiedere, il Consiglio ha chiuso la permanenza per un minuto dei capigruppo? Perché dovrei chiedere una cosa a tutti, se è possibile. Grazie. Il Consiglio...
Perché no?
No, un momento allora, mi dice che non è, non, no, va bene così, è chiuso, si chiede, niente, non c'è immediata eseguibilità, i capigruppo chiedo che vengano un attimino.